Grazie, fratello Neville. Potete sedervi. Per cominciare, oggi sono stato così occupato al punto da tralasciare alcune chiamate di malati. C'erano alcune persone riguardo casi privati per le quali dovevo pregare, che avrei dovuto incontrare. Ma ora uno dei gruppi, credo che Billy abbia detto che venga dal Canada, da due o tre posti diversi. Ora essi vengono qui, sapete, stanno tutto il tempo, costantemente in hotel e motel. Ed io vado a incontrarli, li incontro e prego per coloro che vengono da ogni parte del mondo, e dall'Asia, Europa e ovunque. Giorno per giorno vengono persone. Quando siamo qui ci sono più di 600 in lista che aspettano colloqui privati, e così diventa piuttosto difficile. Ma le persone che sono davvero malate e le emergenze per cui pregare, allora io cerco di incontrarle. Proprio, da quando sono stato là con il consiglio di amministrazione, abbiamo dovuto riunirci alcuni momenti fa per una piccola udienza con il mio consiglio di amministrazione qui in chiesa, e durante quel tempo mi ha fatto ritardare di circa un'ora e mezza, e c'erano alcune persone che avrebbero dovuto essere qui a quell'ora per le quali dovevo pregare. Se costoro sono qui, vorrei pregare per loro adesso. Perciò, se vogliono, quelle persone per cui avrei dovuto pregare, bene, se vogliono farsi avanti proprio adesso, mentre il pianista, chiunque esso sia, viene e ci dà un piccolo accordo de "Il grande medico ora è vicino", il comprensivo Gesù. Ora, coloro per cui si deve pregare, se vogliono, non so quanti ce ne siano, e voi siete i fratelli, suppongo. Fratelli, io ho sofferto molto nel mio proprio corpo. Gesù sopportò la sofferenza nel suo corpo perché Egli potesse essere il giusto tipo di mediatore, poiché Egli, essendo Dio, fu fatto carne cosicché potesse soffrire. Egli poté sentire i dolori dell'infermità, ed ecco perché Egli è venuto per fare un'espiazione. E in questo Egli ha incaricato la sua Chiesa di continuare il suo lavoro. Ed io ho un'alta considerazione per la professione medica, la chirurgia e così via, che con i talenti che Dio ha dato loro per fare certe cose al corpo, per operare e rimuovere denti che sono malsani e così via, io lo apprezzo, ma giunge l'ora in cui essi sono oltre la loro conoscenza, essi non sanno cosa fare, capite? E penso allora che noi abbiamo perfettamente diritto, come faremmo nel naturale, se noi andassimo dal nostro medico di famiglia, magari un medico di campagna, qualche buon vecchio medico che porta una lanterna e attraversa i campi nella notte per trovarti, per visitarti. E se lui non riesce a capire, andrà da qualcuno che è appena un pochino più alto di lui, ti manderà da uno specialista. E ora, se lo specialista non lo sa, io sono contento che abbiamo un'altra risorsa, il grande medico. E egli non viene meno, costui non viene meno, perché egli stesso è il creatore ed egli ha fatto una via per noi. Adesso, se ci fosse alcun potere di guarigione in me stesso per farlo, io verrei là e lo farei. Io sarei proprio contento di farlo. Ma quanto a potere di guarigione, io non ne ho. Nessun altro uomo ha potere di guarigione. Ma vedete, noi siamo incaricati da Cristo di pregare per i malati, il quale ha già depositato il potere di guarigione, capite? E noi, per così dire, stiamo soltanto venendo a scrivere un assegno per questo. E qualsiasi cosa voi chiediate al Padre nel mio nome, cioè l'assegno in bianco, qualsiasi cosa voi chiediate al Padre nel mio nome, io la farò. Che promessa! Proprio non può venir meno! Ed io ho aiutato i miei fratelli e sorelle attorno al mondo a fare questi depositi, ovvero a fare questi prelievi su questi titoli di credito nella banca di Dio, sul sangue di Gesù Cristo, ed è stato di grande successo. Egli ha sempre pagato, e poiché il deposito c'è già, vedete, Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni. Con le sue lividure noi siamo stati guariti. Capite? È tutto finito. E noi siamo felici stasera per la vostra fede. Credo che Billy mi stesse dicendo che un fratello viene addirittura dal Canada o giù di lì. E non è così? Sei tu il fratello dal Canada? E tu da dove vieni, fratello? Campbellville, Indiana, da Fort Wayne. Io mi sono sposato a Fort Wayne, lo ricordo bene, ho avuto molte riunioni là al tabernacolo Redigar, immagino tu sappia dove si trovi. E ricordo che da ragazzino sedevo ai piedi di Paul Rudder al tabernacolo Redigar, proprio come giovane ministro studente. Egli è un uomo grandioso, lo era il fratello Paul, e anche il fratello Redigar lo era, uomini di fede, la loro anima a riposi stasera. E ora, come ero da ragazzino, sto cercando di portare avanti fino in fondo ciò che essi hanno lasciato, ciò che Gesù ha lasciato per la sua Chiesa. Ora, con tutta la fede che ho, sto venendo a pregare per voi. Ed io non sto venendo proprio casualmente, non dobbiamo mai affrontarlo in tal modo. No, ciò non è giusto. Noi stiamo venendo, credendo che riceveremo ciò che abbiamo chiesto, capite? Sapendo che Dio l'ha promesso. E stiamo venendo con la certezza nel nostro cuore che Cristo ha fatto la promessa. E voi, fratelli, avete provato a mettere la vostra fede sull'altare, avete fatto tutto il possibile. Io sto venendo a porre la mia con voi stasera, capite? E ora noi abbiamo un altare grandioso che si estende attraverso i cieli e su quell'altare giace il nostro sacrificio, il Figlio di Dio, capite? Esso è quel sacrificio sanguinante. Dio non può guardare su ciò senza rispettarlo, capite? Poiché quello è la sua parola, questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Ora chiedo al fratello Neville, il nostro anziano, se viene avanti con me mentre procediamo. Voglio tutta la Chiesa, e se questo fosse vostro fratello, vostro marito, vostro figlio, vostro padre, lo è di qualcuno, ricordatelo. Con tutta la sincerità che abbiamo, rivolgiamoci ora a Dio per questi fratelli. Chiniamo il capo. Padre Celeste, misericordioso, noi stiamo ora portando nella Tua presenza presso l'altare di grazia, anche se stiamo in piedi accanto ad un piccolo banco di legno, per così dire, qui sulla terra, ma la nostra fede è innalzata al grande altare bruciante lassù, dove Gesù, l'odor soave davanti a Dio, il sacrificio di sangue dal Calvario, il quale ha trionfato su ogni malattia, infermità, morte, inferno e la tomba e risuscitò e ascese al cielo per sedere alla destra della sua maestà. E noi per fede veniamo innalzandoci lassù nella grazia di Dio per dire su quest'altare al grande creatore di cieli e terra: ricevici, Signore, mentre ci accostiamo nel nome del Signore Gesù. Ecco i nostri fratelli, e uno di loro viene da sopra Fort Wayne, qui negli Stati, e l'altro viene qua giù, addirittura dal Canada. Vengono per questo momento molto solenne, è questione di vita o di morte, Signore. Ecco due uomini ancora giovani, con molto servizio ancora in loro per Te, Signore, due soldati cristiani che credono a Te. E il nemico ha lanciato un dardo, e questo dardo avvelenato ha colpito in qualche punto del loro corpo, ed essi sono tornati, si sono ritirati nell'ospedale della grazia di Dio per riconciliazione, per guarigione, così da poter affrontare di nuovo il fronte con lo scudo alzato, andando in battaglia. Essi sono venuti ad unirsi alle forze di preghiera con noi, Signore, e noi andiamo ad affrontare il nemico. Nel nome di Gesù Cristo, lasciali liberi. Ti scongiuriamo nel nome di Gesù Cristo, lasciali andare. Essi sono guerrieri della battaglia. E come tuo servo, io adesso procedo a imporre le mani su di loro con fede, credendo che questi segni accompagneranno coloro che credono, ha detto il nostro Signore, il nostro grande capitano della battaglia. Se imporranno le mani sugli infermi, essi staranno bene. Faccio questo nel nome di Gesù Cristo, possa il potere di malattia che incatena il corpo di questo fratello lasciarlo libero nel nome di Gesù Cristo. Il potere di malattia che incatena il corpo di questo fratello lascialo libero nel nome di Gesù Cristo, possa andarsene. Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra, autore di vita perenne, donatore di ogni buon dono, porta le tue benedizioni su questi che noi abbiamo benedetto. Ed è scritto nelle scritture che se voi dite a questo monte, togliti di là, non dubitate nel vostro cuore, ma credete che ciò che avete detto avverrà, voi potete avere ciò che avete detto. Io credo che la loro malattia sia andata via dal loro corpo. Ora è stato detto, dunque che sia fatto. Amen. Nel nome del Signore Gesù, io credo che voi siete liberi. Nel nome di Gesù Cristo, io credo che voi siete liberi. Amen. La Chiesa crede altrettanto? Allora che sia fatto. Ora, se ci sono altri qui che vogliono essere ricordati in preghiera, volete alzare la mano? Bene, ora rivolgiamoci a Lui mentre mettete le mani gli uni sugli altri laggiù. Questi segni accompagneranno coloro che credono. Dio Santissimo, per fede vediamo Gesù, crediamo che Lui si trovi qui presente. Egli vigila sulla Sua parola ed Egli ha detto dovunque due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ora, Padre Celeste, fa che la potenza di Dio Onnipotente tocchi queste persone, Signore, mentre si prendono per mano l'un l'altro, la mettono una sull'altra. L'ultimo incarico che tu dicesti alla Chiesa, questi segni accompagneranno coloro che credono. Se metteranno le loro mani sugli infermi, essi staranno bene. Tu l'hai promesso e noi lo crediamo. Così adesso è stato fatto e ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. E nel nome di Gesù Cristo, possa la potenza di Dio ungere questi fazzoletti per i malati e i bisognosi, e quando vengono mandati e messi sui malati, possa avverarsi che essi saranno guariti. Leggiamo nella Bibbia che prendevano da San Paolo fazzoletti, grembiuli, spiriti immondi lasciavano le persone in infermità, erano guarite. E Padre, noi sappiamo che non siamo San Paolo, ma sappiamo che Tu sei ancora Gesù. E preghiamo che Tu voglia concedere questa richiesta per la Tua gloria. Amen. Io non so se ci sia, se i nastri sono già in funzione o no. Sono in funzione? Se no, vorrei che venissero accesi in questo momento. Credo che l'interruttore sia alzato. Ora, stasera spero di non stancarvi. Sto cominciando circa mezz'ora o 35 minuti in anticipo. Ed ora è una lezione di scuola domenicale e ho pensato che magari, che forse sarebbe buono se venisse registrato questo che ho in cuore. E stiamo progettando di andare in una nuova fase, nuovo tabernacolo, tutto nuovo. Ed ora vorrei leggere alcune scritture. Se voi vorreste leggere con me, voglio leggere da Primo Samuele, l'ottavo capitolo, e vogliamo cominciare con il quarto fino al decimo versetto, e poi, per risparmiare tempo, diciannovesimo fino al ventesimo. E ho diversi fogli scritti qui di scritture e riferimenti che, se voi avete penna e matita o qualcosa, carta, che vorreste riferirvi a queste o annotarvele, potete averle. O il signor Maguire avrà il nastro. E voglio che questo nastro sia destinato ai ministri, ai miei fratelli, ai ministri che mi hanno frainteso, specialmente ai fratelli delle chiese denominazionali. E la maggior parte sono denominazionali. E stasera il mio argomento è perché io sono contro la religione organizzata. E leggerò adesso per uno sfondo o una lettura della scrittura, per renderlo certamente scritturale, voglio leggere da 1 Samuele 8, 4 a 10, quindi 19 a 20. Al mio uditorio visibile, io confido che quando andrete a casa scriverete queste scritture e le leggerete attentamente. E ai fratelli che ascolteranno il nastro, confido che pure voi non interromperete il nastro quando viene detto qualcosa con cui forse non sareste d'accordo, ma che cercherete in esso Dio e vedrete se è scritturale. Penso che lo dobbiamo a noi stessi e al messaggio del giorno. Credo che tutte le chiese abbiano cristiani in esse e certamente non parlo contro i cristiani, ma la ragione per cui ho fatto ciò che ho fatto e detto ciò che ho detto è a causa dell'ispirazione dello Spirito Santo sulla parola. Ora leggiamo in 1 Samuele l'ottavo capitolo, cominciando prima con il quarto versetto e leggendo il decimo compreso. Laonde tutti gli anziani di Israele si adunarono insieme e vennero a Samuele a Rama. Egli dissero: ecco, tu sei divenuto vecchio e i tuoi figlioli non camminano nella via. Ora dunque costituisci sopra noi un re che ci giudichi come hanno tutte le altre nazioni. E la cosa dispiacque a Samuele quando dissero: dacci un re che ci giudichi. Ed egli fece orazione al Signore. E il Signore disse a Samuele: acconsenti alla voce del popolo in tutto ciò che egli ti dirà, perciò che essi non hanno sdegnato te, anzi, hanno sdegnato me, acciò che io non regni sopra loro. Secondo tutte le opere che hanno fatte dal dì che io li trassi fuori di Egitto fino ad oggi, per le quali mi hanno abbandonato e hanno servito ad altri dii, così fanno ancora a te. Ora dunque acconsenti alla voce loro, ma tuttavia del tutto protesta e mostra loro la ragione del re che governerà sopra loro. E Samuele rapportò tutte queste parole del Signore al popolo che gli chiedeva un re. Ora il 19 e il 20 per la conclusione. Ma il popolo ricusò di ascoltare le parole di Samuele e disse: no, anzi, vi sarà un re sopra noi. E noi ancora saremo come tutte le altre genti e il nostro re ci giudicherà e uscirà davanti a noi e condurrà le nostre guerre. Il Signore aggiunga la sua benedizione alla lettura delle sue parole. Ora, come classe di scuola domenicale, vorrei dire che dobbiamo cercare di essere il più attenti possibile alla parola. E sappiamo che a volte vengono dette cose, e certe chiese, che fanno inciampare qualcuno al quale è stato insegnato l'opposto di quello che stanno ascoltando. Per esempio, l'altro giorno un uomo mi ha detto, il quale è un mio amico seduto ora presente, ha detto, quando tu hai detto, fratello Branham, per quanta fede io abbia avuto in te, e credo, quando tu hai detto che non c'era inferno eterno, ha detto, sono rimasto veramente sbalordito. E ho detto, sicuramente quell'uomo ha torto. E poi ha detto, ci hai fatto restare per un bel po', e poi hai detto, c'è solo una forma di vita eterna, e quella viene da Dio. E questo è ciò che noi tutti cerchiamo, capite? E non c'è alcuna scrittura che dica che c'è un inferno eterno, poiché eterno non è mai iniziato e nemmeno mai finisce. Così la Bibbia ha detto, l'inferno fu creato per il diavolo e i suoi angeli, perciò non è eterno. C'è stato un tempo in cui non esisteva e ci sarà un tempo in cui non esisterà più. Ma essi possono essere puniti là con fuoco e zolfo e le fosse di fuoco per millenni, ma alla fine cesserà perché l'inferno non è eterno. E se ci fosse un inferno eterno, dovreste avere vita eterna per vivere in un inferno eterno. E se fosse eterno, lo sarebbe stato da sempre. Voi sareste stati da sempre all'inferno e sarete per sempre all'inferno, capite? Perciò non esiste una cosa del genere. Così, vedete, eterno è che non ha mai avuto un inizio né una fine. E c'è soltanto una forma di vita eterna, e quella è in Dio, viene dalla parola greca zoe, che significa la vita propria di Dio. E quando siamo nati di nuovo dallo Spirito di Dio, diveniamo eterni con Dio, poiché abbiamo parte della sua vita, la quale ci rende figli e figlie di Dio, quindi abbiamo vita eterna. È la vita che è in noi. Dio nell'ultimo giorno risusciterà il corpo con la vita, ma è lo Spirito di Dio che è in noi che risuscita, poiché è uno Spirito di Cristo, che fu in Cristo, che vivifica i nostri corpi, eppure ci risuscita con Lui per sedere in gloria e regnare con Lui. Adesso, per l'argomento, ora, ne ho passate in tutti questi anni e questo tabernacolo è resistito. Sebbene fui ordinato in una chiesa battista missionaria dal dottor Roy E. Davis circa 33 anni fa a Jeffersonville, ora io da allora ero nell'organizzazione appena un breve periodo, alcuni mesi, fino a quando si presentò qualcosa da parte della chiesa che non era scritturale, e gli dissi che non avrei potuto farlo. E così, naturalmente, mi fu chiesto di farlo, o altrimenti, e io scelsi altrimenti. Così, quella fu una cosa che credo che questa sia la parola di Dio. E dissi all'uomo che era un maestro docente, se me lo mostrerai nella parola di Dio. Ma esso era, disse, quello è il nostro insegnamento. Dissi, ma io lo voglio dalla parola, capisci? La parola di Dio. E non perché non appartengo ad un'organizzazione, che sono stato contro l'organizzazione, poiché sono grato ai miei fratelli, ai quali oggi sto parlando, di avere inviti da quasi ogni denominazione, suppongo, specialmente nelle file del pieno Evangelo e anche in molte delle altre chiese. Mi è stato chiesto di entrare nella loro associazione e unirmi a loro, ma sono rimasto indipendente. Perché quell'influenza che ho non desidero porla su un gruppo di persone, desidero porre quel che Dio mi ha dato, il pregare per i malati, perché sia di beneficio per tutti i figli di Dio in ogni organizzazione. Egli non mi ha mai chiesto di non pregare per costui o perché è membro della tal dei tali. Dio giudica il cuore dell'uomo. Ed ora, per cominciare, il motivo per cui non ho fatto parte di loro e ne ho parlato contro è, primo, perché non credo che l'organizzazione della cristianità sia scritturale. Io credo che non sia scritturale. E stasera, questo è ciò che proverò, con la grazia di Dio, cercherò di dimostrarvi che non è scritturale, non è ortodosso avere alcuna organizzazione. Ora, in primo luogo, noi la chiamiamo religione. La parola religione è una copertura, significa coprire qualcosa. Ora, Adamo aveva una religione, ma certamente se la creò da sé, dalle foglie di fico, e non funzionò. Egli fece la sua propria teoria e cercò di creare una via di scampo per trovare salvezza in qualcosa che aveva fatto da se stesso, e Dio la rifiutò, da Adamo fino all'ordine dell'ultima organizzazione. Non è mai stata, e oggi, con la grazia di Dio, lo dimostreremo tramite la Bibbia. La religione fu una copertura. Adamo si fece una copertura con le foglie di fico. La fece lui stesso per cercare di fare qualcosa da se stesso. Ma Dio richiedeva la morte, un'espiazione. Ora, c'è una differenza piuttosto vasta tra religione e salvezza, capite? Salvezza. La religione è una copertura, capite? La salvezza è una nascita, un dono di Dio. La salvezza è una nascita, un dono di Dio, e non può essere ottenuta da alcun uomo né da alcun gruppo di uomini. È un singolo a cui Dio porta questo dono. E questi doni di vita eterna furono prestabiliti da Dio per ogni singolo, addirittura prima che avessimo un mondo, secondo le Scritture. La Bibbia ha detto in Apocalisse che l'Anticristo che doveva venire sulla terra avrebbe ingannato tutti quelli che abitavano sulla terra, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'Agnello prima della fondazione del mondo. Capite? Dio, tramite la sua preconoscenza, vide chi sarebbe venuto e chi non sarebbe venuto. Cristo scese per fare una via per coloro che sarebbero venuti, capite? Conoscendo gli altri. Se egli è in effetti Dio, deve essere infinito. E se egli è infinito, non può essere infinito senza essere onnipotente. Egli non può essere onnipotente senza essere onnipresente. Egli non può essere onnipresente senza essere onnisciente. Così, vedete, tutto ciò lo rende Dio. Perciò, egli conosceva la fine dal principio. Egli sapeva chi sarebbe venuto e chi no. E sapeva che ce n'erano molti che sarebbero venuti. Quindi, egli mandò Cristo per fare un'espiazione per coloro che sarebbero venuti. Ora, nulla di ciò che noi facciamo può avere qualcosa a che fare con ciò. Gesù disse, tutto quello che il Padre mi ha dato a tempo passato verrà a me, e nessuno può venire a meno che il Padre mio non lo attiri, capite? Ora, vedete, tutto è nel sapere di Dio. Voi dite, fratello Branham, io ci sono? Non lo so, io spero di esserci. Noi operiamo per la nostra salvezza con timore e tremore. Ora, la Chiesa è predestinata a incontrare Dio senza macchia né ruga. Dunque, se siamo in quella Chiesa, siamo predestinati con quella Chiesa. Ora, esaminate voi stessi con la parola e poi potrete verificare a che punto siamo. Ora, dunque, la cristianità organizzativa non potrà mai dare quella certezza. No. Alcuni di loro hanno detto, tu vieni a confessare che Gesù è il Cristo e sii battezzato nella Chiesa, il diavolo fa la stessa cosa. Egli stesso crede che Gesù è il Cristo e trema, capite? Proprio così. Dio non ha mai comandato da nessuna parte nella Scrittura che mai ci fosse qualche organizzazione. Non c'è alcun punto nella Bibbia per questo. Adamo ne cominciò una ed essa fallì. E poi Nimrod cercò di fare un'organizzazione. Se sei uno studioso di storia e conosci la storia di Babilonia, leggi le due Babilonie di Hislop. Troverai una gran quantità di luce che Nimrod, quest'uomo di peccato, prese Babilonia e tutta la sua piccola chiesa sorella o i posti attorno, che erano un simbolo di questa cristianità, di apostasia dell'ultimo giorno, e fece un grandissimo posto, e tutto il resto di loro agiva, gli rendeva omaggio. E là costruì una torre e cercò di organizzare l'uomo insieme, ma ciò fallì, fallì, quello fallì. Core, in Numeri 16:1, se volete leggerlo, Core tentò proprio la stessa cosa. Radunò tutti i Leviti e prese alcune persone famose, l'uomo importante, il grande uomo, l'uomo santo, e lui e Datan si misero insieme e dissero: non è giusto, un uomo sta cercando di essere sopra tutti noi. E così cercarono di iniziare insieme un'organizzazione e vennero davanti a Mosè e Aaron, i quali Dio aveva scelto per l'opera, e gli dissero che loro si credevano troppo importanti, che la congregazione intera era santa e che avevano il diritto di... Nel gran numero del consiglio c'è salvezza, naturalmente, e si dicono: ciò non riguarda la cristianità, ciò è per la guerra. Notate un bel po' di differenza. Se volete, potete prendere una scrittura e dire: Giuda andò a impiccarsi, e andate voi a fare altrettanto, ma ciò non significa che sia giusto. Dio aveva scelto Mosè, e Dio aveva scelto Aaron, ed era il messaggio del giorno. E non importa quanto sembrasse buona l'altra parte, essa era contraria al pensiero di Dio. E noi dobbiamo far sì che il pensiero di Dio sia il nostro pensiero. Abbiate in voi la mente che è stata in Cristo. E questa Bibbia rivela la mente di Cristo. E l'intero libro di rivelazioni chiamato l'Apocalisse è la rivelazione di Gesù Cristo. E possiamo vedere come egli condanna la cosa, come egli la mette da parte, e ci arriveremo tra un po'. Va bene. Core, credo che fosse sincero nella sua azione. Credo che l'uomo non intendesse far del male. Credo che fu l'ignoranza dell'uomo che non vide la mano di Dio in movimento e non riconobbe le scritture, e questo è il motivo che lo portò solo al ragionamento. E questo è proprio circa il 90% dei guai oggi, che cerchiamo di introdurre il nostro pensiero nel programma di Dio, e noi non dovremmo pensare affatto. Egli compie il nostro pensare. Noi dovremmo arrendere il nostro pensare alla sua volontà. Lo capite ora? Core, con un buon intento, andò in giro con una falsa dottrina, dicendo a questi fratelli e mostrando loro tramite la ragione che Dio non aveva benedetto soltanto Mosè, il profeta, il messaggero, non aveva benedetto solo lui, ma l'intera congregazione era santa. E gli disse: e dunque l'intera congregazione ha il diritto di fare questo, e l'intera congregazione ha il diritto di fare quello. E così essi presero degli uomini buoni, Leviti. Ora, quella è la scelta di Dio, i quali sarebbero chiamati oggi i ministri. Levita era il ministro del Tempio. Non li chiamò Mosè per questo? E qui egli non l'affrontò in irriverente? Disse loro di prendere turiboli e di mettervi dentro fuoco sacro, e di porvi sopra l'incenso, e di agitare quest'incenso sacro, che era l'ordine di Dio. E arrivarono a formare un gruppo di uomini per controllare la Chiesa, mentre Dio aveva comandato ad un uomo di fare così. E quando lo fecero, Mosè cadde con la faccia a terra, poiché sapeva che Dio aveva incaricato lui per quell'opera. E Dio disse: fagli portare quei turiboli quassù davanti al tabernacolo. E così, quando essi cominciarono ad agitare i loro turiboli pieni di fuoco, con l'incenso fumante, Dio disse a Mosè e Aronne: separatevi da loro, uscite di mezzo a loro, poiché poi egli li chiamò peccatori, increduli. E il peccato è l'incredulità nella parola di Dio. Tu rubi perché non credi. Tu menti perché non credi. Tu commetti adulterio perché non credi. Se tu fossi un credente, non agiresti così. Ci sono soltanto due abiti, cioè o fede o incredulità. Tu sei controllato da uno o dall'altro. Ora, Dio al principio era la parola ed egli fu fatto carne ed è abitato fra noi. Egli era la parola, egli è la parola. E quando Dio abita in te, è la parola di Dio che sta abitando in te, dove tu puoi accentuare a tutto ciò che egli dice con un amen. Ciò è Dio che abita in te. Adesso, se noterete, questi uomini innocenti, con turiboli in mano, con fuoco sacro in mano, Dio aprì la terra e li inghiottì e li separò da Mosè perché Mosè si separò da loro. E Mosè avvertì la congregazione: non perdete tempo con quel genere di gruppo, allontanatevi da loro. Ora, voi conoscete le scritture. Leggete il 16, 17, anche il 18 capitolo e lo troverete. Separatevi da questi peccatori, peccatori increduli. Uscite di mezzo a loro, poiché loro e tutto ciò che hanno sono diretti verso la distruzione. E quando essi, la terra si rivoltò e cadde con questi uomini che tenevano questo fuoco sacro. Uomini innocenti, ingannati dall'uomo. Lo stesso oggi ci sono molti uomini innocenti che cadono nella trappola della tradizione, tenendo la sacra parola nella loro mano e che predicano apparentemente da essa. Ho visto un'espressione venire sul viso di un ministro proprio allora, un ministro metodista. Era un ministro metodista fino alla scorsa domenica sera. E quando ha guardato, suppongo che significhi molto per te, fratello, esserne fuori. Ora capite, tenendo turiboli, fuoco bruciante, un odor soave davanti a Dio, e quelle mani che li tenevano, eppure perirono con il turibolo in mano, perché essi stavano cercando di fare qualcosa in sincerità, tuttavia contro la parola di Dio, cercando di fare un'organizzazione. Dissero: tu ti credi di essere troppo importante, chi sei tu per dire che hai tutta la parola di Dio? Essi non riuscirono a capire che Mosè era il messaggero di quell'ora, capite? Egli aveva il così dice il Signore, non c'era nessuno come lui sulla terra. Egli aveva il messaggio e la gente non riuscì a capirlo e Mosè era esattamente con il così dice il Signore. Certamente. Bene. Ora troviamo oggi la stessa cosa. Uomini buoni, grandi uomini, uomini preziosi che cercano di predicare la parola di Dio nelle loro mani attraverso una certa tradizione fatta dall'uomo. togliendo da qui e tagliando da qua e rendendolo questo, e vieni a unirti alla Chiesa e cambia la tua iscrizione, e muoiono spiritualmente con quella parola nelle loro mani. Capite? Essi non poterono credere il messaggero di Dio né il suo messaggio di quel giorno. Non poterono capire perché un grande Dio non avrebbe trattato con un intero gruppo di persone e l'avrebbe messo solo su di un uomo. A quanti di loro io ho parlato oggi? Che cosa faremo, fratello Branham? Noi sappiamo che hai ragione, ma cosa faremo? L'organizzazione ci metterà fuori. Non avremmo nessun altro posto dove andare. Mi dispiace per loro, ma c'è un posto. Voi dite, ebbene, moriremmo di fame. Davide disse, una volta ero fanciullo e ora sono vecchio e non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua progenie mendicare il pane. Ciò è esattamente sulla stessa base per cui rifiutarono Gesù. Essi erano così completamente presi dalla loro denominazione e sacerdoti santi ed edifici sacri e chiese sacre e templi sacri che non riuscirono a vedere Dio nel suo tempio umano. Tu, essendo un uomo, ti fai Dio. Capite? Essi erano completamente presi da essa. Questi uomini erano così convinti che Datan e gli altri avessero ragione. Nimrod era così convinto di poter realizzare qualcosa che avrebbe portato il popolo al di sopra dell'ira di Dio. Adamo era sicuro che se avesse coperto la sua nudità, Dio non avrebbe potuto vederla. Voi non potete coprirla. Dio deve coprirla. Capite? Capite? Il programma di Dio la copre, non il vostro. È stato sempre così. Essi non riescono a vedere Gesù nel suo tempio. Dio manifestato in carne. Oggi mi fa sentire piuttosto male quando vedo che le parole della Bibbia sono state così tagliate via dalle tradizioni. È gente di cuore onesto che sta lì e ascolta quella parola e sanno che essa è la verità, ma non osano agire perché la loro tradizione insegna diversamente. Allora lavate le pentole e le padelle, fratelli, fate pure, ma per noi e per me e la mia casa, noi prendiamo Cristo, la parola, capite? Prendiamo Giovanni 3 solo un momento. Nicodemo, un maestro e rettore di una grande denominazione chiamata il Sinedrio. Essi si erano messi insieme e avevano creato le loro tradizioni. Quella dei farisei e una dei sadducei, e allora avevano la loro denominazione, le loro differenze, e così essi, quest'uomo era un maestro, un rettore di questo grande sinedrio, un uomo straordinario nell'insegnamento. Pensava di conoscere le scritture, lo sapeva tramite la loro tradizione. Non ha detto Gesù, voi avete annullato con la vostra tradizione i comandamenti di Dio? Capite? A causa delle loro tradizioni. Che cos'è? Ponendo la loro interpretazione sulla parola invece di lasciarla stare per ciò che dice. Essi dicono che non significa questo. Avete notato? È la stessa voce che il diavolo usò per Eva per iniziare la prima organizzazione, vedete?
Sarebbe di certo in questo modo, sai, Dio non lo farebbe. Capite? È la stessa cosa. Oggi è la stessa cosa.
Ora notiamo che questo rettore venne da Gesù. Per prima cosa, ora, egli venne in cerca di vita eterna, venne in cerca di salvezza. Eppure, un uomo del suo rango, un maestro in Israele, tuttavia, venne da un uomo di cui non abbiamo alcun documento che sia mai stato un giorno a scuola. Un uomo anziano, un vecchio sacerdote, saggio, venne da un individuo giovane. Essi erano aristocratici. Un uomo ricco venne da un mendicante che non aveva un posto per posare il suo capo.
per chiedergli la via della salvezza e della vita. In primo luogo, coloro di quel Sinedrio, così ammise Nicodemo, avevano visto qualcosa in Gesù che altri uomini della loro organizzazione non avevano. Essi avevano visto che c'era qualcosa in Lui, poiché Egli disse, «Maestro, noi sappiamo che Tu...» «Noi...» Sì, non volevano ammetterlo, perché sarebbero stati buttati fuori, capite? «Noi sappiamo che Tu sei un dottore venuto da Dio, poiché nessuno può fare queste cose che Tu fai se Dio non è con Lui. Noi lo sappiamo!»
Oh, my!
Organizzazione! Ora notiamo che Gesù era una manifestazione di Dio. Ora, nessuno può fare queste cose se Dio non è con Lui. Essi sapevano che c'era qualcosa di diverso in quell'uomo. Egli era la luce del giorno. Egli era il testimone di Dio. Così Core vide la stessa cosa in Mosè. A quel tempo non avevano un uomo come Mosè. Egli era il divino testimone di Dio, di quel tempo, della potenza di Dio. Core e il suo gruppo lo videro in Mosè. Essi capirono che non poteva essere Mosè. Mosè non poteva aprire il Mar Rosso. Mosè non poteva mandare piaghe sulla terra. Era Dio in Mosè, e poiché Dio che rappresentava se stesso in un testimone o una luce di quel tempo, essi non riuscirono a capirlo. Core voleva istituire un intero gruppo di uomini, introdurre qualunque cosa. Ecco perché cosa l'organizzazione è buona, per introdurre dentro ogni canaglia che c'è e chiamarla cristianità. Per mandare a scuola un ragazzo che sa di Dio non più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. Mandarlo laggiù e dargli un'istruzione, e insegnargli psicologia e dargli un dottorato in filosofia, e un dottorato o una laurea in lettere, o qualcos'altro, o un altro così, e mandarlo a predicare l'Evangelo, il quale non è neanche mai stato salvato. Che negherà la nascita virginale e la risurrezione, negherà la guarigione divina, negherà la potenza di Dio. Negherà i veri principi per cui Gesù morì, negherà che Marco 16 sia ispirato, negherà che questi segni accompagneranno coloro che credono quando Gesù stesso ha detto queste parole. Negherà Atti 2:38, negherà tutto il resto delle scritture che sono ispirate e cercano di prendere una tradizione d'uomo di cui non sanno niente e insistono tediosamente su essa, e quando si dice loro la verità, si mostra loro la verità e si hanno vergogna di agire a causa della loro organizzazione. Core fece la stessa cosa. Aveva visto Dio in Mosè, aveva visto che era la gente di Dio che lavorava attraverso di lui. E Nicodemo vide Dio in Cristo. Nessuno può fare queste cose se Dio non è con lui. Nicodemo era già nell'organizzazione cercando di venirne fuori. Core era fuori cercando di farne una per entrarvi. Quella era la differenza. Nicodemo stava cercando di trovare la salvezza, di uscire fuori dalla cosa. Vi era stato dentro fin da ragazzo, ne era stanco, voleva essere salvato. Ma Core stava cercando di farsi un posto dove poteva essere un pezzo grosso. Ecco il modo di fare della gente oggi. Ecco il problema con la cristianità. Abbiamo tante false imitazioni. E la nostra gente pentecostale, scusate l'espressione, ne è infestata. Un confronto carnale. Lasciate che Dio susciti un uomo e gli dia qualcosa, e tutti quanti nel paese cercheranno di imitare quella persona. Non vi rendete conto che state rovinando la vostra stessa squadra? Quando giocate a football, e la grazia, come Paolo l'avrebbe detto, corriamo questa gara con perseveranza. L'uomo che ha la palla, non portategliela via dalle mani, cercate di proteggerlo. Ma invece di questo, siccome non appartiene alla vostra organizzazione, voi cercate di portargliela via. Un tizio che è così goffo non potrebbe, inciamperebbe sui fiori disegnati su un tappetino e poi cercherebbe di portartela via, proprio così. Ora, lo intendo spiritualmente parlando, scusatemi, io... Ebbene, egli inciamperebbe su una piccola cosa come Atti 2.38, egli cadrà di sicuro. Se inciampa su Marco 16, come potrà farcela, capite? Le vere lezioni principali di Cristo. Dopo tutti questi anni, essi inciampano ancora sulla stessa cosa che fu discussa al Concilio di Nicea. Cercando, Core stava cercando di fare un'organizzazione per entrarvi, e Nicodemo vi era stato dentro cercando di uscirne. Nicodemo fu accettato e ne uscì. Core perì in essa nel suo sforzo. Egli perì nel suo stesso sforzo. Oh, my! L'organizzazione in cui era Nicodemo sapeva che Cristo era mandato da Dio. Dicevano così. Nicodemo, qui al terzo capitolo, lo confessa. Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore mandato da Dio, poiché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. E lo stesso gruppo, a causa della loro organizzazione, lo chiamò Beelzebub per il suo potere di cacciare i demoni e disse: egli inganna la nostra gente con la sua dottrina. Oggi è la stessa cosa. Ingannando cosa? Gesù disse: io faccio soltanto ciò che piace al Padre. Io servo soltanto le parole di Dio, poiché egli era la parola, non poteva fare nient'altro che la parola. Ma a causa della loro organizzazione, a causa del loro modo di fare, essi avevano vincolato gli uomini. In cuor loro lo sapevano, ma la loro organizzazione non gli avrebbe permesso di ritenerlo. Dunque, per trovare una scappatoia, per impedire alla gente di lasciare l'organizzazione, tutti gli uomini gli vanno dietro. Per impedire alla gente di lasciare l'organizzazione e seguire la verità di Dio, ed egli era verità, io sono la verità, la luce, per impedire loro di seguirlo, essi dissero che egli stava ingannando la gente. Pensateci, un uomo che nel suo cuore sapeva che egli era Dio, che Dio era in lui. Nessuno può dire queste cose o fare queste cose se Dio non è con lui. Sapendo ciò e dicendo ciò e confessando ciò e poi voltarsi indietro e chiamarlo Beelzebub è un ingannatore della gente, la loro gente, con la sua dottrina. Oh, my! Nicodemo sapeva che egli era un profeta. Ora, quello era uno nell'organizzazione che amava Dio abbastanza e temeva Dio abbastanza e riconosceva tramite l'Antico Testamento che quest'uomo aveva le qualifiche ed era dimostrato e confermato un profeta mandato da Dio. L'uomo, io lo onorerò, anche se venisse di notte, egli ci andò. Lui è molto meglio di tanti dei nostri insegnanti di oggi. Essi non verranno affatto. Nicodemo alla fine arrivò, perciò non condannatelo se non siete ancora arrivati. Nicodemo sapeva che egli era un profeta, perciò temeva Dio. Egli non avrebbe lasciato andare via quell'uomo, la luce di quel giorno. Non importa quanto ciò fosse contrario, quanto la sua organizzazione dicesse che ciò era contrario, egli vide Dio confermare quell'uomo e sapeva che era un profeta. E se lui era un profeta, la parola del Signore viene al profeta ed egli sapeva di che cosa stava parlando, capite? Così andò da Gesù. Voleva sapere come ottenere la salvezza. Se quest'uomo era un profeta, la parola di Dio era con lui ed egli avrebbe conosciuto la via della salvezza. Ma ciò che Nicodemo dovette imparare è ciò che deve imparare molta gente oggi delle denominazioni di questo giorno. Ciò che Nicodemo avrebbe dovuto sapere è quello che oggi avrebbe dovuto sapere la gente di queste denominazioni. Egli era più che un profeta. Egli venne da lui per trovare, per chiedergli di dirgli qual è la via della vita, e Gesù stesso era la vita. Chi ha il Figlio ha la vita. Perciò egli non deve venire per cercare di imparare un insegnamento, deve venire per accettare la persona. Ecco stasera che cos'è? La principale pietra angolare è rigettata di nuovo. Che cos'è la principale pietra angolare? È la parola, naturalmente, Cristo. Egli è la parola. Egli doveva imparare qualcosa. Pensava, beh, dunque, quest'uomo è un profeta? Egli è solo un profeta? Così, avete notato, Gesù non rispose mai alla sua domanda. Egli lo rimproverò per la sua cecità. Più che un profeta, egli era la parola e la luce risplendente della parola. Egli era Dio che risplendeva attraverso un mezzo, dimostrando che era Dio nell'uomo. Egli era la parola. Prima Giovanni, il primo capitolo, San Giovanni, primo capitolo piuttosto, dice: al principio era la parola, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E qui stava la parola di Dio che risplendeva attraverso questo piccolo fragile corpo di un uomo, e questo accecò l'organizzazione. Ma egli è venuto a prendere singoli. Più che un profeta, egli era la parola. Egli è vita. Egli non doveva insegnarvi di qualche vita a venire. Egli stesso era quella vita. Egli era vita. Egli era luce. Egli era vita. Egli era vita eterna. Era in lui, e solo lui è il donatore di vita eterna. Chi ha il Figlio ha la vita. Perciò si ha, non basta solo la parola che insegna di lui, si deve avere lui. Voi dite, oh, la gente siede e impara quella Bibbia e tutte le parole greche, e cosa sono le definizioni e punteggiature e così via, e sanno di Dio meno che niente, capite? No, chi ha la forma. Chi ha il piano è colui che ha il Figlio, che ha Lui, la persona. Egli è colui che ha vita. Nicodemo sapeva che egli era a conoscenza della vita, ma non sapeva che Lui fosse la vita eterna. Ecco di che si tratta. L'uomo con cui stava parlando, il messaggero, la luce del giorno, la luce del mondo. La luce risplende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno compresa. Egli è stato mandato ai suoi, e i suoi non l'hanno ricevuto. Perché? Perché? Perché essi erano così organizzati, sistemati con il lavare pentole e padelle e contraddizioni, che non riuscirono a vedere la parola fatta carne. Si è ripetuto ancora. Ogni tanto la storia si ripete. Sì, lui sapeva che egli era a conoscenza della vita, ma Nicodemo non sapeva che egli fosse la vita. Ecco come oggi tante persone cercano di fare di Gesù, oh, un grande insegnante. Cercano perfino di dire che egli era un profeta, ma quando provi a dire che egli era Dio, questo è troppo. Capite? Ma egli era Dio, ed egli è Dio, ed egli sarà sempre Dio. Ecco tutto, proprio così. Notate, egli non disse a Nicodemo, dunque, quando venne da lui, egli non disse, allora Nicodemo, io ho grande stima di te, che tu sei un dottore in Israele. Ascolta, tu stai cercando la vita eterna, magari dovresti perfezionare la tua cultura, non pronunci bene le parole. Non senso. O forse dovresti cercare una carica più alta nella tua denominazione per avere vita eterna. Ecco cosa tanta gente ha cercato di fare oggi. Una carica più alta. Vogliono diventare da pastore a presbitero di Stato o qualche vescovo o qualcosa del genere. Questo ha proprio niente a che fare con Dio. Osservate cosa egli fece davanti a una persona simile. Egli lo rimproverò per la sua ignoranza circa l'ora in cui stava vivendo. Intendi dirmi che tu sei un dottore in Israele e non puoi capire queste cose? Quando egli disse, uno deve nascere di nuovo. Ma come? Disse, io, un uomo vecchio, entro nei grembi di mia madre? Egli disse, e tu sei un vescovo, un cardinale, un presbitero di Stato nella Chiesa Pentecostale o qualcun altro, un individuo illustre nell'organizzazione. E non conosci la Scrittura? Oh, noi abbiamo Mosè. Se voi aveste conosciuto Mosè, avreste conosciuto me, poiché egli fu colui che parlò di me, capite? Ma non secondo le loro tradizioni, la loro organizzazione. Ciò era diverso. Ma Mosè parlò di lui, ed egli era colui di cui Mosè parlò. Eppure non lo sapevano. Perché? Si erano tanto incatenati con le tradizioni che non riconobbero ciò. E fratelli miei che leggete, che ricevete questo nastro, non fermatelo ora, appena un minuto, guardiamo questa cosa proprio in faccia. Vi voglio bene, siete un pastore, e non sto cercando di essere un sapientone. Se sto dando questa impressione, allora fermate il nastro e pregate per me. Sto solo cercando di portarvi qualcosa che è vero, non fatevelo scappare. Ora, io rispetto l'ordine d'uomo e così via, ma quando fate queste organizzazioni, guardate i farisei, non volevano avere nulla a che fare con i sadducei, perché i sadducei non credevano nell'angelo o spirito, risurrezione o niente, e i farisei possedevano entrambi, ed erano in guerra gli uni con gli altri. Allora, l'unitariana crede una cosa, la trinità ne crede un'altra, e la metodista un'altra, e la presbiteriana un'altra, e tracciate dei piccoli confini, e cosa avete ottenuto? Una divisione della fratellanza! A proposito, tra un pochino troveremo quel punto nella Bibbia, che cosa è e cosa Dio dice che sia. Dunque no! Egli non gli disse di perfezionarsi, lo stava solo rimproverando di non sapere la cosa reale. Tu sei un dottore in Israele e non sai queste cose? Se io ti ho detto cose terrene, tu non puoi capire? Pensate! Un dottore, un alto ordine, in una chiesa ortodossa, vescovo, cardinale! E non puoi nemmeno capire la forma infantile di cose naturali che io ti dico. Come capirai cose spirituali dal cielo? Ma un vecchio pescatore ignorante, che non sapeva nemmeno scrivere il suo nome, lo capì, vedete, e fu fatto capo della chiesa a Gerusalemme. Pietro, capite? Oh, tutto quello che il Padre mi ha dato verrà, capite? Lo capiscono, lo credono, essi agiscono su questo, sapendo che nulla li fermerà. Proprio come l'allevatore, non è carino presentare una barzelletta, ma per fare un esempio, si dice che un allevatore mise una gallina a covare e non aveva abbastanza uova, gli mise sotto un uovo d'anatra. Quando l'anatroccolo nacque, era la cosa dall'aspetto più buffo che quelle galline avessero mai visto. Aveva una lunga faccia buffa e procedeva facendo qua qua invece di chiocciare e le galline mangiavano e beccavano tutte nell'aia e questa non era esattamente la sua dieta. Così un giorno la vecchia gallina lo condusse fuori dietro la stalla per catturare qualche cavalletta e oltre la collina c'era un lago e accadde che il vento salì dal lago ed esso fiutò l'acqua, è proprio la sua natura. La vecchia gallina disse, cocodè, 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 ritorna. Esso disse, qua, 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 dritto verso l'acqua. Perché? Era un'anatra, tanto per cominciare. Non importa quanto la gallina chiocciasse, esso continuava ad essere un'anatra. Ed è così di un uomo che è predestinato a vita eterna. Quando egli vede la luce di Dio, non ci sono abbastanza organizzazioni nel mondo da chiocciarlo di nuovo in ciò. No, perché è la sua natura. egli potrebbe aver seguito con loro una dieta per molto tempo e aver mangiato i loro rifiuti e festicciole, ma arriva un punto in cui ha trovato qualcosa di diverso, allora lo riconosce. Le mie pecore conoscono la mia voce, ha detto Gesù, non seguiranno un estraneo. Esse potrebbero seguire qualcosa di strano, ma in fondo a loro c'è qualcosa di diverso. Lasciate che sentano la verità una volta e osservatele. Tutto quello che il Padre mi ha dato verrà. Sì, egli lo rimproverò per il non sapere. Tu sei un dottore in Israele e non sai queste cose? Tu devi nascere di nuovo. Ora, l'uomo naturale, io voglio che voi notiate qualcosa qui. Tu devi nascere di nuovo. Ora, la vita naturale, se noi abbiamo vita naturale, per essere attivi in questa vita naturale, in cose naturali, dobbiamo avere una nascita naturale. Non vi strappano via da un albero in qualche posto, capite? Non vi fanno spuntare fuori in qualche modo. Ci hanno provato, ma non ha funzionato. Deve essere una nascita vera e propria, una nascita naturale, per renderti attivo, così che tu possa avere i cinque sensi. Camminare, parlare, vedere, gustare, toccare, odorare, sentire, muoverti, così via, perché allora sei un essere umano e sei soggetto a tutte queste cose, poiché se seguono la vita naturale. E in una tale nascita, a volte noi diventiamo molto sapienti nella sapienza di questo mondo o negli affari del mondo. Diveniamo presidenti e grandi studiosi e maestri meccanici e scienziati e così via. E voi da sempre sapete che fin dal principio stesso erano i figli di Caino ad avere quel genere di sapienza, non quelli di Seth. Loro erano umili pecorai, ma i figli di Seth erano persone pie. Ma i figli di Caino erano sempre intelligenti, altolocati, scienza, dottori e grandi uomini. Proprio così. La Bibbia ha detto così, sapete, questo lo insegna. E molto religiosi, ma alla fine morirono. Noi diventiamo sapienti andando a scuola, apprendendo cultura e così via. Diventiamo molto sapienti, intelligenti, e possiamo fare cose e dire cose e a volte sopraffare la voce di un uomo che è ripieno di spirito. Non ha detto Gesù, i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli del regno? Certo, poiché essi, con i loro intelletti, che essi possono parlare e superare in astuzia e sopraffare nel parlare e prendere le scritture e girarla per farle dire cose che essa non dice. Oh, essa non significa esattamente questo. Quando qualcuno dice questo, allontanatevi da lui. Dio vigila sulla sua parola, sapete, ha detto la Bibbia. Essa è scritta proprio nel modo in cui dovrebbe essere, capite? Dunque, essa è espressa in un tale modo da ingannare o da fare inciampare il saggio su di essa. Essa è così semplice, ecco il motivo per cui inciampano su di essa, capite? Bene. Tutta questa sapienza e cose simili che possono accumulare, eppure è da quella nascita, è da sotto di questa terra. Essa è dalla terra ed è contro lo Spirito di Dio. La prima nascita che ci rende attivi qui, che ci rende uomo mortale a causa dell'atto di peccato nel giardino, fece venire nel mondo l'uomo da una donna. È un uomo che è nato da una donna è di pochi giorni, ma un uomo che è nato da Cristo è eterno. Giobbe ha detto un uomo nato da donna è di breve età e pieno di travagli. Notate, ma un uomo che è nato da Cristo deve essere nato da lassù. Ora, ma un uomo che è nato dalla terra diventa saggio e può quasi superare in astuzia. Guardate quanto era astuto il diavolo. Ingannava ogni sacerdote che veniva sulla terra. Certo che sì, egli ingannava, lo sta ancora facendo. Sì, certo che sì. Egli era intelligente, ma un giorno incontrò il suo avversario, colui che lo sconfisse. E l'unica cosa che noi dobbiamo fare è soltanto appoggiarci a lui. Egli lo ha già sconfitto, capite? Ma è dal di sotto, ed essa questa sapienza che l'uomo accumula per provare, dimostrare tutte queste cose, perché l'uomo dovrebbe fare questo e l'uomo dovrebbe fare quello, è contraria, è in ostilità alla mente carnale a Dio.
La scrittura dice così, giusto.
Non importa quanto intelligenti, essi possono travisarla. Voglio che qualcuno mi mostri dove Dio abbia mai avuto un'organizzazione o ne abbia mai ordinata una, se non che la condanni qui nella Bibbia. Non importa quanto essi possono cercare di essere intelligenti, è contraria. Quanto la sapienza può tener duro e spuntarla con te e farti sentire così piccolo parlandotene, ma è contraria alle scritture. Qualcuno mi disse, fratello Branham, c'è una cosa che ho contro di te. Disse, tu sei dei solo Gesù. Io dissi, non lo sono, io non appartengo ad alcuna organizzazione. L'altro giorno un presbitero è stato inviato da un certo stato e ha detto, qualcuno mi ha detto che tu sei dei solo Gesù, fratello Branham. Dissi, ciò è contrario, ciò è sbagliato. Disse, mi hanno detto che tu credi nell'amore libero, che gli uomini dovrebbero lasciare le proprie mogli e andare a cercare. Ora capite, queste sono proprio bugie del diavolo, voi lo sapete. Io dissi, io sono assolutamente contro tali cose non scritturali. Io credo nella santità e purezza. Credo che l'uomo sia legato a sua moglie fin quando essi sono in vita. Tu non dovresti prenderla senza prima pregare. E il solo Gesù, il gruppo dei solo Gesù, niente contro di loro. Per me vanno bene proprio come tutti i gruppi, ma essi battezzano in modo inesatto, battezzano a rigenerazione. Credo che noi veniamo rigenerati dallo Spirito Santo, non dall'acqua. Io uso il nome di Gesù Cristo per il battesimo e non c'è un'altra scrittura nella Bibbia per renderlo contrario. Non c'è stato mai nessuno nella Bibbia battezzato nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. Voglio che qualcuno venga a mostrarmi un punto in cui una persona sia stata battezzata in quel modo. Allora, se non è scritturale, smettete di farlo. Voi dite, non fa alcuna differenza. La fece per Paolo. Egli ordinò loro di battezzarsi una seconda volta nel nome di Gesù Cristo e poi ricevere lo Spirito Santo. E Paolo disse, se un angelo dal cielo, Galati 1:8, venisse, insegnasse un evangelo diverso da quello che aveva insegnato lui, sia maledetto. Capite? È tradizione. Ho parlato con un uomo illustre non molto tempo fa, disse, fratello Branham, io non posso, so che ciò è giusto, disse, ma cosa posso fare al riguardo? E io dissi, ubbidisci ad essa! E gli disse, ma come, io ho prestigio tra la nostra gente! Dissi, ma se voglio prestigio con Dio, allora ubbidisco alla sua parola! Tu devi fare la tua scelta, servirai Dio o l'uomo? Ma essi hanno la loro organizzazione, stabiliscono in esse queste dichiarazioni, le seguono fino in fondo. La prima volta che fu mai usata venne nella Chiesa Cattolica Romana, proprio così. Voglio che qualcuno mi mostri qualcosa di diverso. Anch'io leggo la storia, sapete? Allora ricordate, quello è un battesimo cattolico e ognuno che è battezzato in quel modo è battezzato nell'associazione cattolica. Lo dimostrerò prima che finisca la serata, se il Signore vorrà. Proprio così, ecco il perché voi dovete tornare indietro. Non il solo Gesù. Ora ci sono tanti buoni uomini nella Chiesa dei solo Gesù. Tanti buoni uomini nelle assemblee di Dio, la Chiesa di Dio, metodista, battista, presbiteriana e cattolica. Ma la Chiesa non è nessuna di queste, nessuna di esse. Ci sono individui là che appartengono alla Chiesa, ma non è quella denominazione che hanno che li fa diventare la Chiesa, come gli uomini cercano di farlo in quel modo. È sbagliato. Approfondiremo solo un minuto, dandovi qualche scrittura tra pochi istanti. Sì, per essere attivi sulla terra bisogna nascere naturalmente per essere attivi, e tale nascita, come ho detto, ci rende sapienti, capite? E noi diventiamo furbi, intelligenza, i nostri intelletti ci danno questo. Ma ricordate che quella nascita, lo stesso suo inizio, è contrario. essa è terrena e contraria alla parola di Dio, stolta per Dio e per il suo piano, ignorante del piano di Dio.
Se non lo fosse, Nicodemo ne avrebbe saputo più di quanto ne sapesse Gesù, capite? Sei tu un dottore in Israele? Capite? Capite dove vanno le vostre denominazioni? Dove i vostri grandi uomini intelligenti quali si incontrano e preparano e stabiliscono i loro piani? Lasciate che vi dica questo: ogni volta che Dio manda una luce sulla terra in merito a qualcosa sulla scrittura, essi si sviano, e appena quell'uomo si diparte essi ne fanno un'organizzazione. E appena la organizzano, voglio chiedere a qualunque storico, ora qui presente o che sia sui nastri, di venire a mostrarmi ogni qualvolta l'uomo abbia mai organizzato una chiesa, essa è morta proprio là e non è mai risorta. È contraria a Dio, è contraria alle scritture, perciò io sono contro di essa. Qualsiasi cosa a cui Dio è contro, se Dio è in me, allora io sono contro quello a cui Dio è contro. Il suo nemico è il mio nemico, la sua chiesa è la mia chiesa, la sua vita è la mia vita. Egli ha dato la sua vita, egli è divenuto me affinché io tramite la sua grazia potessi diventare come lui. Capite? Ci siamo scambiati di posto. Egli divenne un peccatore come me e morì per me al mio posto, così che io potessi essere un figlio di Dio come era lui. Ora, vedete dove le vostre denominazioni sono già arrivate? Non abbiamo nemmeno iniziato. Sapienti nella sapienza del mondo, ma morte per il piano di Dio. Adesso guardiamo indietro, fermiamoci qui solo un momento. Adamo fu contrario al piano di Dio, poiché aveva disubbidito alla parola. Cercò di farsi una copertura, una religione, fallì. E ciò che l'uomo cerca di fare è sempre fallito. Nimrod aveva torto. Core perì. Che cosa stavano cercando di fare? Creare un'organizzazione. E dopo ciò, quando finalmente si organizzarono, Gesù li trovò morti. Disse: voi avete occhi e non potete vedere? Avete orecchie e non potete udire? Capite? Disse: voi siete ciechi che guidano i ciechi? Se il cieco guida un altro cieco, non cadranno entrambi nella fossa? Egli disse: tu sei un dottore in Israele e non puoi neanche capire cosa sia la nuova nascita? Quando, se vi foste mantenuti lontani da quelle tradizioni e foste rimasti fedeli alla parola, voi avreste saputo che io stavo venendo per dare agli uomini la nuova nascita. Voi avreste riconosciuto il mio giorno. Se voi aveste conosciuto Mosè, avreste conosciuto me. Mosè parlò di me e disse che sarei venuto. Ed eccomi qui. E se io non faccio le cose che Mosè e i profeti hanno detto che io avrei fatto, allora non credetemi. Se io non faccio le opere di Dio, allora non credetemi. Ma se non potete credere a me, essendo un uomo, e se non potete credere a me, poiché sono un uomo e sto facendo le opere di Dio, credete alle opere, poiché esse testimoniano della cosa che sto facendo. Capite? Ma allora, come oggi, se egli fosse vissuto oggi sulla terra, le assemblee di Dio ne avrebbero uno, gli unitariani ne avrebbero uno e tutti avrebbero un Gesù. Certamente, la loro denominazione deve portare la palla, capite? Se essa non la porta, allora non sono loro, separando la fratellanza. Io ricordo un ragazzino chiamato Piccolo Davide. Ora lui è un uomo sposato, immagino abbia una famiglia. Ricordo quando lui cominciò all'inizio, andai a San Luis. Ho sentito i ragazzini predicatori che lui andava lassù a dire: Gesù, un bambino nato in una mangiatoia. Mamma, com'era il resto? Ma non quel ragazzino. Egli si tolse la giacca, prese un testo e predicò. Ma lui che cosa era? Successe che egli fosse un solo Gesù. Suo padre, il signor Walker, faceva parte dei solo Gesù. Ebbene, le assemblee non potevano sopportarlo. Essi dovevano procurarsi un piccolo Davide. Ebbene, gli altri dovevano procurarsi un piccolo Davide. E una volta, quando il ragazzino stava avendo una riunione giù in Florida, mi domandò di andare laggiù ad aiutarlo, e il fratello Moore ed io leggemmo le prime due pagine del giornale con nient'altro che piccoli Davide. Tutte le chiese avevano un piccolo Davide.
Oh, santo cielo! Ebbene, se un gruppo degli anziani di Dio avesse riconosciuto il dono in quel ragazzino, egli avrebbe trascinato migliaia di anime nel regno, capite? Ditegli di dimenticare la sua tradizione riguardo all'uomo e di questo genere. Dio aveva un dono nella sua vita. Usatelo! Quando la guarigione divina fu rappresentata per la prima volta, tutti avevano una sensazione nelle mani e potevano percepire le malattie. E oh, mai! Perché? Dovevano farlo. La loro organizzazione era indietro nella corsa, capite? Avete le vostre organizzazioni davanti al piano di Dio! Voi pensate che sia così? Ma Dio ha la sua Chiesa che va avanti lo stesso. Un corpo mistico non si diventa membri di quello. Si nasce! Sapienti nella sapienza del mondo, ma morti nei piani di Dio. Ditemi allora. Ditemi allora. Potete dir loro e dimostrar loro che hanno torto tramite la parola e la promessa di Dio, eppure essi non lo capiranno. Io posso proprio sedermi e prendere la parola e mostrarvi che la denominazione è sbagliata. Posso mostrarvi che quei credi che avete oggi sono sbagliati, capite? Questi credi di chiesa. Mostrare che è sbagliato ed essi diranno, beh, ci hanno insegnato a credere questo. Vedete, secondo me è carne. Se sapete di cosa sto parlando, carne da macello. Sì, proprio così. Non possono vedere. Gesù ha detto, voi non potete vedere affinché possiate venire a me e avere vita. Ecco Nicodemo, un uomo onorabile, un grande uomo, un vescovo nella sua chiesa, uomo di fama, amato da tutti. E venne da Gesù e lui riguardo alla vita non conosceva meno che niente. Era proprio ignorante di ciò quando Gesù lo rimproverò per ciò, ma era abbastanza sincero da venire, gli altri non vollero nemmeno venire. Quelli stettero alla larga con i sommi sacerdoti e con il vescovo tal dei tali, capite? Stettero alla larga con loro, accettando le loro tradizioni dei loro anziani piuttosto che ascoltare la parola di Dio. Dunque, glielo potete dire? Essi non lo ascolteranno? Voi potete proprio esattamente. Potreste immaginare. Voglio chiedervi qualcosa, non voglio dire questo sacrilegamente. Ora, fratelli che ascoltate il nastro, non voglio dire questo sacrilegamente. Potreste immaginarmi uscire qui e un nodo sull'albero chiedermi: ma come si fa ad andare in giro come fai tu? Io ho vita, sono un nodo su quest'albero. Lui può provare di avere vita, ma è del genere sbagliato. Se vuole andare in giro, l'unico modo in cui potrebbe andare in giro, vedere, gustare, toccare, odorare e sentire, se potesse parlare, dirmi e chiederlo, l'unico modo dovrebbe nascere nello stesso modo in cui sono nato io. Amen. Esso non lo capirebbe in alcun altro modo. Ma se è nato nello stesso modo in cui io sono nato, allora saprà le cose che io so. Amen.
Oh, my. Yes, sir.
Oh, mai, sì, signore. Non si può dire a un nodo sull'albero come noi ci muoviamo e siamo attivi. Esso dovrebbe ricevere il nostro genere di vita per capirlo. Lo stesso con lo Spirito. La stessa cosa è con lo Spirito. O non lo potete capire. Non c'è bisogno di cercare di capirlo tutto, solo prima venite a Lui. Poiché se un uomo non è nato di nuovo non può nemmeno vedere il regno, egli ha detto, cioè capirlo. Dovete nascere di nuovo per poterlo conoscere. Beh, tu dici, io sono nato di nuovo, e neghi la parola? Come puoi esserlo? La tua stessa vita te ne dà la prova. Il tuo proprio gruppo con cui sei unito. Uccelli dello stesso piumaggio, capite? Aspettate fino a che approfondiremo quelle cose tra qualche minuto, vedete? Viene con lo Spirito. Come si possono dire cose dello Spirito alla gente che non è nata dallo Spirito? Si deve nascere dallo Spirito per capire le cose dello Spirito. Gesù ha detto, il vento soffia dove vuole, tu non sai da che parte viene né dove va, capite? Così è ciascuno nato dallo Spirito, essi non lo sanno. Un uomo che è nato dallo Spirito non fa nessuna riflessione, egli lascia che sia Dio a riflettere. Pensate che io potrei stare qui sul palco, riflettere e dire a un uomo là, il suo nome è John Doe e viene da un certo posto e ha fatto questo. E 20 anni fa là ha sposato un'altra donna e ha avuto figli da questa donna. Lui deve restituire questa cosa e fare quello. Pensate che io riflettendo potrei fare questo? Non c'è tale sapienza in questa nascita qui sulla terra per questo. Essa va al di là di quella, deve venire dall'alto. Poi quando si nasce dallo Spirito dall'alto, la vita che era in Lui, il quale fece queste cose, disse le opere che io faccio, le farete anche voi. La tua nascita deve essere cambiata, tu sei stato ingannato. Puoi aver parlato in lingue, puoi aver saltato su e giù, puoi aver gridato, puoi aver fatto tutto questo, quello e altro, puoi essere stato un membro fedele, anche Nicodemo lo era, capite? Ma gli mancava la nascita. E quando tu neghi la parola, cerchi di porla da qualche altra parte, di fare qualcosa ad essa, e in questo modo la disperdi. Poi Gesù ha detto: questi segni accompagneranno coloro che credono. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Finché l'Evangelo verrà predicato, questi segni accompagneranno. Ditemi il punto in cui egli lo abbia mai tolto dalla Chiesa. Mostratemi la scrittura in cui egli abbia mai detto solo per un certo tempo. Egli ha detto a tutto il mondo e a ogni creatura. Sì, tu dovresti ricevere il genere di vita che lui aveva per poter vivere la sua vita. E quando vedi la sua vita, allora riconoscerai la sua parola, proprio così. Quando lui, pronome personale, non un pensiero, non un'immaginazione, non una sensazione, ma quando lui, lo Spirito Santo, sarà venuto, egli prenderà queste cose che io vi ho dette e ve le rivelerà e vi annunzierà cose che devono venire. Questa è la nascita, questa è la conferma che essa è parola. E quando un uomo dice di avere lo Spirito Santo e nega la parola di Dio e la mette fuori posto, come può lo Spirito Santo negare la sua propria parola? Ora, mostratemi un'organizzazione nella parola. Eccovi, capite? Bene, potreste immaginare un uomo d'affari. Ora, ecco quanto è arretrata la nostra Chiesa. Potreste immaginare un uomo d'affari che ha avviato un'azienda qua giù, è davvero un'azienda florida, ed egli deve trovare subito degli aiutanti e va da un gruppo di uomini morti, cadaveri, dicendo: vorreste venire a lavorare per me? Essi non gli sarebbero d'alcun beneficio. Questo è il motivo per cui l'organizzazione non risorge mai, capite? Un sacco di incredulità morta che si riunisce da sé, come Nimrod, come Core, come lungo tutta l'epoca. Come può? Egli non l'ha mai usata, non ha mai usato un'organizzazione, egli non lo può fare, è già fuori dalla volontà di Dio, è passata oltre, è distante, è irrintracciabile. Come potresti andare da un uomo che non può muoversi, testa, mano e piede paralizzati, dirgli che tu vuoi che lui faccia una gara podistica per te, fare questa gara con pazienza, lasciare da parte, vedi? Come potrebbe farlo quando l'uomo non si può muovere, è paralizzato? Dovete prima togliere da lui il paralitico e poi egli può correre. Ecco di cosa ha bisogno l'organizzazione. È una guarigione divina.
Oh, my. I hope I don't sound critical.
Oh mai, spero di non trovare sembrare critico. Vedete, non sto criticando, ma se un chiodo non è ribattuto si toglie facilmente, capite? Ecco perché lo Spirito Santo non può usare una denominazione. Appena esso, ricordate, io credo che Martin Lutero avesse lo Spirito Santo, assolutamente. Forse non nella porzione che esso è oggi, poiché non era stato distribuito. Abbiamo trattato questo, voi del tabernacolo qui, alla lavagna. Ma egli credeva a Dio e chi crede ha vita eterna. Fino a stamattina non pensavo che ci fosse una persona che credesse questo come me. Ho sentito Charles Fuller mentre stavo scendendo. Anche lui crede che la nuova nascita non sia il battesimo dello Spirito Santo. La nuova nascita è essere nati. Lo Spirito Santo è il battesimo, capite? Bene. Dunque, troviamo che quest'uomo deve nascere di nuovo per poter essere attivo. Bene, nascere dalla carne, allora si ha sapienza del mondo, e la sapienza del mondo obbedisce al suo insegnante carnale, proprio così. Questo è esattamente perché un uomo che non ha la nuova nascita e gli si parli della parola di Dio, essi obbediranno al loro vescovo, al loro presbitero o alla loro organizzazione invece della parola di vita. Perché non sa nient'altro che questo. Beh, sai, un giorno io potrei essere un presbitero. Ebbene, Nicodemo era un dottore. Ciò era superiore a un presbitero. Ciò era superiore a un pastore. Ciò era superiore. Quello era un dottore in Israele. Capite? Sì. Ed egli era un uomo illustre, apparteneva a questo gruppo e non sapeva di Dio meno che niente. Capite? Tutto quello che sapeva era un po' di storia. A che serve un Dio storico se egli non è lo stesso oggi? A che serve il Dio di Mosè se non è lo stesso Dio oggi? A che serve un Dio che poté salvare un uomo su una croce e che oggi non potrebbe salvarne uno nella stessa condizione? Come ho sempre detto, che bene fa dare al tuo canarino semi e vitamine per fargli avere ali buone e forti e delle belle piume e metterlo in una gabbia? Non lo capisco. Cercare di parlargli di un Dio di potenza e altre cose e metterlo in un'organizzazione che nemmeno crede in una cosa del genere, capite? Essa è completamente fuori, questo è il motivo per cui fallisce. Egli è morto, non la si può usare, Dio non l'ha mai usata. Pensate, lo Spirito Santo non ha mai usato un'organizzazione in nessun tempo, in nessun punto della scrittura, né in nessun punto della storia. Se qualcuno su questo nastro o presente può mostrarmi dove lo Spirito Santo abbia preso un'organizzazione e abbia cominciato ad agire sulla terra, venga a dirmelo. Voglio che mi diciate da quale libro di storia viene. Voi sapete che non è nella scrittura, perciò voglio che mi mostriate la storia da cui viene. Dio non ha mai usato niente del genere. Egli usa un individuo, sempre. Bene, nascere dallo Spirito. Ora, nascere dalla carne ed avere sapienza del mondo, la sapienza ubbidirà al suo insegnante carnale. Nascere dallo Spirito è credere ed ubbidire all'insegnamento della Bibbia tramite lo Spirito Santo. E un uomo che è nato dallo Spirito ubbidirà alla parola di Dio, senza curarsi di cosa gli dice qualsiasi tradizione. È solo questo. Tu sei rinato, questo è il motivo per cui tu capisci. Appartenere ad un'organizzazione, porre tutte le vostre speranze in quella. Ora, non dico che la gente nell'organizzazione non sia nata di nuovo. Ora ci arriverò tra qualche minuto, se il Signore vuole. Certamente, essi lo sono, ma sono individui. Non è l'organizzazione che è nata di nuovo. Gli individui là dentro sono nati di nuovo. Ma l'organizzazione solo lo allontana da Dio. Fa solo questo. Ti separa. Bene. Nonostante la carne, la denominazione insegna la carne, essa è sempre contraria alla volontà di Dio. Nascere di nuovo significa nascere dall'alto. Di nuovo significa dall'alto. Suppongo che voi lo sappiate, vedete? Nascere di nuovo significa nascere dall'alto. Dunque, vedrete, lo potete studiare se volete, il lessico. Capite? Significa una nascita che è venuta dall'alto, perché voi siete nati qui, dunque per nascere di nuovo, voi dovete nascere da quassù. Per essere nati di nuovo. Dunque, quel regno è tanto più alto di questo regno, tanto più grande di questo regno, che questo regno è insensato per quello e quello è insensato per questo. Come ho spesso detto, io e mia moglie, qui non molto tempo fa, siamo andati a fare la spesa, insieme, qualche mese fa, e abbiamo visto una donna che indossava la gonna, ed è stata la cosa più strana che avessimo mai visto da molto tempo. Bene, questa mattina, io non dico questo sacrilegamente, ascoltavo una delle grandi famose organizzazioni. E mia figlia e io stavamo ascoltando la radio mentre andavamo a dedicare una chiesa. E cantavano un cantico, una sorta di qualcosa o altro di tal dei tali, una specie di quel cantare classico che mi dà l'impressione di donne che trattengono il respiro fino a diventare blu in faccia e poi pensano che sia cantare. Quello è strillare. A me piace il buon vecchio cantare pentecostale proprio dal cuore. Si è stonati come una campana, eppure si canta mandando voci di gioia al Signore. Io penso che ciò sia spirituale. Mi piace. Ma quel trattenere il respiro finché si diventa proprio blu in faccia e affievolirsi e poi tornare, chi? Non sapete nemmeno voi stessi cosa state cantando. Come vi aspettate che qualcun altro lo sappia? Ecco, Gesù ha detto: noi diciamo quelle cose che sappiamo. Proprio così, proprio così. Ciò che dovremmo fare è cantare quello che conosciamo nel nostro cuore, quello che proviamo. E quando finirono, mia figlia studia musica e lei disse, fratello disse, quello era davvero un classico. E io dissi, sì, ma in quel coro di circa 50 persone, quanti pensi avessero sigarette nell'alito? Quanti di quel coro, essendo ieri sera, sabato sera, pensi che non abbiano fatto una piccola bevuta in compagnia? Quante donne là avevano i capelli tagliati corti? Quante avevano il trucco quando il pastore della chiesa ha detto qualche giorno fa «Dio ha fatto un mondo più bello quando ha inventato il trucco»? Quando noi sappiamo che nella Bibbia c'è una donna che si truccò la faccia e Dio la diede in pasto ai cani. E noi, qualsiasi persona che sappia qualcosa sulla Chiesa e sui pagani, sa che il trucco è una caratteristica dei pagani, lo è sempre stato, e malgrado ciò le donne lo fanno. E uomini che fumano, bevono, continuando così, e stanno là a cantare voci del genere, ci arriveremo tra qualche minuto proprio qui, bene? Fanno parte di un pensiero organizzativo quando, a mio parere, ci sarà la delusione al giudizio. Nascere dallo Spirito è credere e comportarsi bene nello Spirito, è capire e credere con il tuo cuore che Gesù è Cristo e questa è la sua parola, che nessun'altra parola può essere aggiunta a essa né tolta da essa senza che il tuo nome non sia tolto dal libro della vita. Questa è stata forte. Se aggiungete una cosa a essa, nella vostra tradizione, o togliete una cosa da essa, ebbene Cristo stesso ha detto il vostro nome sarà cancellato dal libro della vita. Ora trovate organizzazione, denominazione nella Bibbia, scapperete via da essa. Bene. Nonostante la carne, la dottrina della denominazione è contraria alla Bibbia. Sì. Nato di nuovo significa una nuova nascita dall'alto, nati dall'alto. Allora noi siamo attivi nelle cose dall'alto. Oh mai, poiché è Lui stesso che agisce nella Sua parola attraverso te, il Suo ramo, alla vite. Questo è il motivo per cui Gesù ha detto, se io non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Oh, certamente. Egli ha detto, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo. Osservatelo sistemare Nicodemo qui. Quando Nicodemo, sapete, essi pensavano che, essendo lui un uomo, non poteva essere Dio. Ed egli ha detto, e ha detto là, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è ora nel cielo. Questo fu troppo per lui. Come poteva egli, il figlio dell'uomo, discendere dal cielo? Discendere dal cielo! Era lo stesso che è salito in cielo, è lo stesso che sta in piedi qui sul tetto di questa casa, parlando con Nicodemo, era adesso in cielo? Ebbene, avrebbe dovuto capire che era Dio! Egli è onnipresente, dovunque! Capite? Ma lui, nelle sue tradizioni, non lo sapeva. Non era di mente spirituale, la mente carnale, e non poteva capirlo. Egli dice, chi dice l'uomo che io, il figlio dell'uomo, sono? Qualcuno dice, beh, egli è il figlio di Davide. Egli disse, allora perché Davide nello spirito lo chiamò Signore? Disse, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per iscannello? Come egli è sia la radice che la progenie di Davide. Egli era prima di Davide, egli era Davide e dopo Davide, capite? Egli è la radice e la progenie di Davide. La Bibbia ha detto così, sia radice che progenie di Davide. Allora come poteva essere suo figlio? Come poteva essere il suo signore? La Bibbia ha detto da allora in poi non gli chiesero più niente. Penso che sia stata pure una buona cosa. Sì, Signore. Bene. nati di nuovo dall'alto. Allora noi siamo attivi, attivi in cose dall'alto, e poiché la sua vita è in noi, la quale è la sua parola che conferma la parola stessa, lo Spirito che è in te è la parola fatta carne in te. Lo Spirito obbedisce alla parola ed è attivo nel confermare la parola. Dunque, lo Spirito non è attivo in nessuna denominazione. Esso non è interessato nel fare l'organizzazione, poiché lo Spirito stesso è contrario all'organizzazione. Le organizzazioni cercano cose mondane, la mente del mondo, e costruiscono grandi templi e cose eleganti e grandi organizzazioni eleganti, predicatori eleganti e così via. In questo modo è la migliore classe della città. Laddove lo Spirito cerca di trovare cuori onesti, dove lo Spirito è ansioso di manifestare e provare che ogni parola di Dio è vera. Come potete voi, come può lo Spirito operare in un'organizzazione quando essa sta negando, ricevendo credi invece della parola? Non può farlo. Così, vedete, essa è morta. Dio non va in quel genere di posti per trovare il suo, un gruppo di uomini che lavorino per lui, poiché essi sono già morti, essi sono increduli nella parola o non sarebbero là dentro, capite? Dunque, noi siamo attivi nelle cose dall'alto. Dunque, lo Spirito obbedisce alla parola, ora proprio così, poiché lo Spirito dà vita alla parola. Capite? La lettera uccide, lo Spirito dà vita. Ora, oggi stavo venendo su guardando i grandi alberi stupendi là nella foresta, le grandi colline, marroni, gialli, sempre verdi, cosparsi su di esse. Ho detto, sai che cos'è? Ho detto, abbiamo appena avuto la morte e Dio ha esposto il suo mazzo di fiori, attaccandoli sulle colline. Sono i fiori del funerale. La vita è ritornata nella polvere. Dio ha solamente sepolto tutti i suoi semi dei fiori e cose simili, li ha seppelliti e ha solamente fatto fiorire il suo mazzo di fiori. Egli dà uno sguardo sulla terra perché sono i fiori del funerale. Ma quando il sole sorge di nuovo, quel seme prenderà di nuovo vita. Amen. Bene, lo Spirito è interessato a confermare la parola. E se tu hai accettato la tradizione invece della parola, ora tu dici, beh, noi la crediamo tutta, ma fratello Branham, io so che noi non crediamo questo. Allora è proprio là dove ti fermi. Un cappellano una volta mi disse che lui, che un capitano disse, o credo fosse un maggiore, disse, cappellano, vai laggiù, c'è un capitano che sta morendo, lo hanno mitragliato. Egli andò laggiù e il capitano stava soffrendo atrocemente. Lo portarono in una tenda della Croce Rossa ed egli disse, capitano, egli alzò lo sguardo attraverso i gorgogli di sangue e disse, sì, signore. E disse, tu sei il cappellano? Sì. Disse, capitano, stai morendo? E gli disse, lo so. Disse, sei un cristiano? E gli disse, una volta lo ero. Disse, capitano, dove lo hai lasciato? Disse, lo troverai proprio dove lo hai lasciato. Corretto. Il capitano disse, non riesco a ricordare. Il cappellano disse, ti conviene? Da come stai soffrendo atrocemente non hai più che un paio di minuti. La bocca si andava aprendo, il sangue gli usciva dalla bocca e dalle orecchie e pallottole di mitragliatrice da tutte le parti. Disse, ti conviene sbrigarti? I tuoi polmoni si stanno riempendo. E il capitano iniziò a delirare, disteso là mentre soffriva atrocemente. Un sorriso gli spuntò sul viso, disse, ora lo so. Disse, dove lo hai lasciato? Comincia proprio da là. Egli disse, ora mi metto giù a dormire. Ecco dove lo aveva lasciato, è lì che lo trova. Quando la tua organizzazione insegna qualcosa contrario alla parola, tu lo lasci proprio là. Torna subito, poiché egli è attivo nel confermare e nel rendere quella parola vera. Ecco cos'era Gesù, facendo sempre la volontà del Padre, capite? Bene. Perciò, vedete, la comprensione dell'organizzazione di Nicodemo non significava niente per Dio. Dunque, non importa se egli fosse un pezzo grosso, come lo definiamo, nell'organizzazione, un dottore in Israele, tutto il suo sapere e comprensione non significavano nulla quando si trovò davanti a Cristo. Per lui solo un rimprovero. Ora immagino tutta la gente dire, Santo Padre Nicodemo, Santo Padre Nicodemo, ci inchiniamo a te, Signore. Ma quando Gesù, lui si trovò davanti a Dio, egli lo rimproverò per la sua ignoranza. Così, vedete dove porta tutto questo? Lascia perdere. Avanti, andiamo a Dio, proprio così. Bene. Neanche la grande conoscenza di Core significava niente, né quella di Adamo. Ciascuna negava il messaggio confermato di Dio. Dunque ascoltiamo ora con attenzione, stiamo per andare in acque alte tra un minuto. Capite? Ognuno di loro, il motivo per cui si misero nei guai, Nicodemo, Core, Nimrod e così via, è perché non riconobbero il messaggio di Dio con la parola confermata di quel giorno. Ora, tutti lo sanno, ora potremmo stare su ciò per lungo tempo, ma Dio predice e dice che una certa cosa avrà luogo, l'uomo fa organizzazioni, sistema esattamente solo l'uomo. Essi credevano che ci fosse un Messia in arrivo, oh quei giudei, oh mai, certamente. Ma quando Gesù venne nel modo in cui venne, essi dissero, questo non può essere lui, essi non riescono a capire la parola. Ora Gesù non venne in contrasto alla parola, vero? Ma venne in contrasto all'interpretazione della parola dell'organizzazione. Mosè non venne in contrasto alla parola, venne esattamente con la parola, ma Core non riuscì a capirlo e per tutto il tempo è stato così. Adesso guardate. Questo messaggio del giorno non può essere solo qualcosa che dice noi abbiamo la verità e abbiamo questo, quello. Esso deve essere predetto nella sua parola e poi dopo che viene prodotta la parola deve essere correttamente confermato tramite la parola. Gesù fu appropriatamente confermato da Dio tramite la parola. Egli disse, se aveste conosciuto Mosè, avreste saputo del mio giorno. Ben i profeti hanno parlato di lui. Ben tutti i profeti hanno detto chi egli era. Tuttavia questo li accecò. Essi non poterono capirlo. Capite? Ma Gesù era, adesso non, voglio dire questo per il nastro e anche per voi. Capite? Il messaggero con il messaggio del giorno. Ora, se andate dall'Avventista del settimo giorno, dice, noi l'abbiamo, osserva semplicemente il sabato. Mostratemi ciò nelle scritture. La signorina Eddie Baker ha detto che lei ce l'aveva. Mostramelo. Il testimone di Geova ha detto che loro ce l'avevano. Mostramelo. Capite? Il metodista dice che loro ce l'hanno. Mostramelo. Il battista dice che loro ce l'hanno. Mostramelo. Qualsiasi organizzazione me lo mostri! Vi sto provando che esse sono tutte fuori dalla volontà di Dio! Ognuna di esse contraria, insegnando tradizioni d'uomo invece della parola di Dio! Non ne conosco una di esse che accetterebbe le cose che sono veramente scritte nella Bibbia nel modo in cui essa è, proprio così. Ma quando qualcuno passa e ha detto io ho il messaggio del giorno, deve prima essere correttamente visto e predetto avvenire. Quando Giovanni Battista uscì laggiù, dissero, sei tu il Cristo? Egli disse, io non lo sono. Dissero, sei tu Elia? Egli disse, io non lo sono. Egli disse, chi sei tu? Egli poté identificare se stesso. Aveva il messaggio dell'ora. Egli disse, io sono la voce di colui che grida nel deserto, come ha detto il profeta Isaia. Dunque, se la mia nascita e vita non ne hanno retto il confronto, non ricevetemi. Quando Gesù arrivò, fu la stessa cosa. La stessa cosa. Il messaggero con il messaggio deve essere un messaggio predetto da Dio. E allora Dio, parlando attraverso questo messaggero, conferma che è la verità. Lo sentite? Lo comprendete? Comprendetelo. Esso deve prima essere il così dice il Signore, predetto. E poi il messaggero con il messaggio deve essere esattamente ciò che Dio ha detto che a quel tempo avrebbe avuto luogo. Ecco il modo in cui era Mosè. Ecco il motivo per cui egli si gettò a terra sulla sua faccia davanti a Dio e disse: Dio, tu hai mandato me. Egli disse: separati da quel gruppo. Capite cosa voglio dire? È sempre stata la cosa che ha distorto la mente dell'uomo, li ha portati fuori dalla volontà di Dio. Ora ricordate, predetto dalla sua parola e correttamente confermato dalla sua parola. Ora Gesù ha detto: se io non faccio le opere che di Dio, allora non credetemi. Capite? Se io manco, dite, chi di voi può condannarmi di peccato? Chi di voi può dimostrarmi che io sono un incredulo? Nicodemo disse: noi sappiamo che tu sei maestro, tu vieni da Dio, poiché nessuno potrebbe fare quelle cose a meno che Dio non fosse con lui. Capite? Così questo mostrò che egli era un credente. Dunque, noi che conosciamo la storia della Chiesa, ora mettetevi a pensare. Non è ancora tardi, vedete, perciò ascoltate ora molto attentamente e io cercherò di essere più veloce possibile. Io voglio ascoltate attentamente il nastro. Ora, chiunque abbia mai letto la storia della Chiesa sa che la prima volta in cui la cristianità sia mai stata organizzata fu la Chiesa Cattolica Romana. Ora, se ci fossero state altre volte prima di questa, voglio che qualcuno porti la storia e me lo mostri. Sono un amico intimo di Paul Boyd, molti storici illustri. Ho là nel mio studio il secondo concilio di Nicea, il concilio di Nicea, i padri di Nicea, tutte le scritture religiose della Chiesa che io conosca. Le ho studiate per 33 anni, le ho esaminate. Non ci fu mai un'organizzazione. La Chiesa Cattolica è la madre delle organizzazioni. Sappiamo che questa è la verità. La Chiesa non è stata mai organizzata, non ha mai avuto una denominazione prima della Chiesa Cattolica. E la parola cattolica significa universale. E hanno fatto una religione di Stato Chiesa e l'hanno fatta su tutto il dominio di Roma e a quel tempo essa aveva conquistato circa la miglior parte del mondo. Essa era la Chiesa Stato e coloro che non ubbidivano erano messi a morte. Il concilio di Nicea, 15 giorni di battaglia sanguinosa, quando veri profeti di Dio, quando essi si opposero su quei... La Chiesa Cattolica, il motivo per cui ebbe inizio, beh, tutti noi lo sappiamo, l'ho insegnato qui. Come? Veramente... Aquila e Priscilla era il pastore. Aquila era il pastore della Chiesa Romana. Quando lo Spirito Santo scese a Pentecoste, scese sui giudei di ogni nazione sotto il cielo. Ma alcuni giorni dopo questo, Pietro ebbe una visione sul tetto della casa di andare su da Cornelio, un romano, un uomo giusto, ed egli pregò e lo Spirito Santo scese su di lui. Dopo un po' di tempo, i dignitari cominciarono a riceverlo. Aquila e Priscilla andarono a Roma e organizzarono, ovvero non organizzarono, ma misero in ordine la prima Chiesa Romana. E quando essi lo fecero, avevano i loro fratelli e sorelle, e Claudio, sotto il suo regno, scomunicò tutti i giudei di Roma, ed era lo stesso tempo in cui la Chiesa Cattolica Romana asseriva che Pietro si trovava a Roma. Mostratemi una scrittura dove Pietro sia mai stato a Roma, o una storia che dica che lui ci sia stato. Non c'è stato, in accordo alla parola di Dio, e questo è ciò che credo. E come avrebbe mai potuto Pietro, un giudeo, sopportare l'idolatria e cose che hanno, l'adorazione di idoli e cose simili? Dove, capite? Come andrebbe qui contro il suo proprio insegnamento? Non senso. Non più di quanto lo sia pure la protestante. Aspettate, ci arriveremo in un secondo momento, tra poco, se il Signore vuole. Notate ora, scopriamo che lo stesso tempo in cui la Chiesa dice che Pietro si trovava a Roma, la storia dice che Claudio, e l'ho detto anche la Bibbia, aveva espulso tutti i giudei da Roma. E Paolo passò da Efeso e arrivò là nelle province più alte, trova questi discepoli, ed era stato lassù a visitare Aquila e Priscilla. Dopo la loro partenza, poi i fratelli romani in questa chiesa cominciarono a formare le loro proprie idee e aggiunsero l'idolatria. E poi, sotto Costantino, la cui madre era una vera cristiana e sperava che suo figlio lo fosse, ma lui era un politico ed egli vide che la maggior parte di Roma, o una gran parte di essa, della classe povera, aveva già accettato la salvezza tramite Cristo.
E poi stavano cominciando a diventare molto popolari, poiché stavano abbassando Venere e innalzando Maria e abbassando Giove e innalzando Pietro e così via in quel modo e i discepoli, ed era una religione molto popolare. Ed essi erano coraggiosi, essi quei cristiani sarebbero morti. E la Chiesa Cattolica disse: noi siamo stati l'inizio. Questo è esattamente la verità. La Chiesa Cattolica comincia il giorno di Pentecoste. Ma ecco cosa l'ha portata fuori. Essa si è organizzata e ha introdotto dalla parola dogmi.
È l'ultimo dogma? Voi persone che avete più di 10 anni potete ricordare l'ultimo dogma, l'ascensione di Maria, circa 10 anni fa. Un altro dogma aggiunto alla Chiesa, invece di scrittura, è dogma. E te lo daranno da capire proprio ora, ad essi non importa cosa dice la scrittura e cosa dice la Chiesa. Essi me lo riferì quel prete, disse: Dio è nella sua Chiesa. Io dissi: Dio è nella sua parola. Egli disse: beh, quella Bibbia è solo una storia della Chiesa cattolica originaria. Dissi: allora io sono un cattolico originario. Dissi: ciò mi rende più cattolico di te, che sei un prete, capite? Io dissi: se è così, allora io lo sono. Dissi: vedi, io credo esattamente a ciò che hanno insegnato gli apostoli, tu credi a ciò che l'uomo vi ha introdotto. E questo è esattamente il modo in cui andò. Certamente lo fu. Andò così, esattamente in quel modo. Ora notate la storia. Poi cominciarono ad aggiungere dogmi, dogma. E quando Paolo arrivò, noi sappiamo, secondo la storia, che egli nemmeno visitò quella prima chiesa, perché non poteva sopportare l'idolatria. Ed egli visitò la seconda chiesa che avevano istituito, la seconda chiesa di Roma. E quando arrivò quel concilio di Nicea, dove Costantino vide l'idea di unire il suo regno, proprio la stessa cosa che fece Acab con Izebel, sposandosi laggiù, capite? E quando egli vide un'occasione di unire la sua gente e farne una grande, potente nazione, pensò che essi avrebbero ricevuto la loro religione, così fece loro una religione chiesa-stato. E quando ebbero quel concilio di Nicea e vennero fuori queste domande, se ci fosse un Dio, oppure tre, se avessero dovuto battezzare nel nome di Gesù Cristo, o Padre, Figlio e Spirito Santo, tutte queste altre domande portarono là a un confronto decisivo. E quando avvenne, alcuni di quei vecchi profeti arrivarono laggiù con nient'altro che pelli di pecora avvolte su di loro e mangiando erbe. Esatto! Ma quei grandi dignitari si erano già fatti strada nella chiesa e li zittirono con la sapienza di questo mondo, ma essi avevano il così dice il Signore. Essa andò in un'oscurità pagana per circa 1000 anni, ma è sorta di nuovo per fiorire, proprio così. Non la si può uccidere. Io restaurerò, dice il Signore, tutte le annate che queste cose hanno mangiato. Quelle denominazioni aggiunsero dogma. E per fare ciò, per aggiungere il dogma, l'unico modo che qualunque chiesa, l'unico modo in cui qualunque denominazione possa mai allontanarsi dalla parola di Dio è aggiungere il dogma invece delle sacre scritture. E cercare di creare la vostra tradizione o la dottrina della vostra chiesa, sebbene sia contraria alle scritture. Allora come potete voi condannare la Chiesa Cattolica quando state facendo la stessa cosa che hanno fatto loro? Lo comprendete? Bene. Quando, ora pensateci, le scritture non possono fallire. Tanto per cominciare, i dogmi sono una bugia. E quando tu accetti una denominazione, hai già ricevuto un dogma, poiché è un qualcosa aggiunto. Esso non è nella scrittura. Esso non è nella scrittura. Non esiste una cosa come l'organizzazione. Gesù non ha mai detto: io vi incarico di andare per tutto il mondo a fare organizzazioni. No, Signore, nessuna cosa del genere. Fare questo significa rifiutare le sacre scritture. Quando questo fu fatto, fu cambiato da chiesa per nascita a chiesa per dogma e credo. Non chiesa, lasciate che mi scusi, loggia. Si nasce nella Chiesa, ma ci si iscrive a una loggia. Non è Chiesa Battista, Chiesa Metodista, Chiesa Pentecostale. È Loggia Battista, Loggia Pentecostale, Loggia Metodista. Ci si iscrive ad esse. Non si può iscriversi alla Chiesa. Non esiste una cosa del genere. Si nasce in essa. A Nicodemo fu detto questo. Perciò vedete a che punto siete? Oh, mai! Ecco perché io sono contro di essa. Non contro le persone in essa. Io sono contro il sistema, poiché essi non possono, uno di quegli anziani o qualcos'altro, una di quelle chiese che predica qualcosa che è nella Bibbia, che è contraria a quella dottrina, a quello statuto che hanno in quella chiesa, lui viene scomunicato immediatamente. Sì, signore, alcuni di loro sono così cattivi da non permettere neanche che un risveglio venga in un'altra chiesa, a meno che non sia uno dei loro propri uomini. Perché essi sono così. Qualcuno una volta stava per dare a un predicatore, proprio qui in questo paese, un piccolo vecchio predicatore che stava in piedi qua giù sulla strada, gridando e supplicando un ravvedimento e dicendo: venite, ricevete Cristo, siate riempiti di Spirito Santo e cose del genere. E qualcuno da un'organizzazione pentecostale arrivò e diede all'uomo un dollaro nelle mani e dovette andare a pentirsi perché aveva commesso adulterio contro la sua chiesa. E parlate dei cattolici, proprio così, e voi sapete pure di cosa sto parlando, o comunque questa chiesa lo sa. Bene, fare questo, rifiutare le scritture, quando questo è fatto, è cambiato allora quando aggiungete il dogma e vi unite a un'organizzazione. Voi avete automaticamente accettato il vostro primo dogma, poiché non è scritturale, perciò è qualcosa di aggiunto. È un dogma, è qualcosa di aggiunto. Prende il posto di, e prendere il posto della nascita. Quando voi accettate una denominazione, avete aggiunto il dogma. Bene, quando questo è fatto, allora essa è cambiata da chiesa per nascita a loggia per dogma o credo. Poiché, vedete, in se stessa, essa è dogma, non essendo scritturale. Ora, Gesù non ha detto: andate per tutto il mondo a fare denominazioni, andate a organizzare insieme le persone. Egli ha detto: andate a fare discepoli. Lo credete? Amen. Perciò, vedete, siete completamente fuori. Ascoltate. Osservate qui, chiudiamola qui, su qualcos'altro, fissiamo stretto qualcosa proprio in questo momento. Quanti hanno un lessico greco, l'emphatic dialogue greco, del vecchio manoscritto? Bene, leggetelo, prendete qualunque studioso che volete, andate in biblioteca e prendete il lessico greco. Leggete Apocalisse 17, quando leggete là, la versione King James qua dice, e questo: egli mi trasportò in spirito, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia vestita di scarlatto, piena di nomi di bestemmia. Ora, questo è ciò che ha detto la King James, ma l'interpretazione originale ha detto: mi trasportò in spirito, ed io vidi una donna piena di nomi blasfemi. C'è un bel po' di differenza tra nomi di bestemmia e nomi blasfemi. Adesso osservate, noi tutti capiamo e sappiamo che quella era la Chiesa romana seduta su sette colli, controllando le potenze del mondo, ed essa era chiamata una meretrice, ed era una madre di prostitute. Osservate, che cos'è una meretrice? Potrebbe essere un uomo? Deve essere una donna. Perciò se è una donna, deve essere una chiesa. Essa era la madre di prostitute, lo stesso che lei era. E guardate, osservate, in lei, lasciatelo penetrare, in lei c'erano nomi blasfemi. Che cos'è? Ora, ministri qui e sul nastro, state in silenzio. Quali sono quei nomi blasfemi? Metodista, Battista, Presbiteriana, Luterana, Pentecostali, così via. Nomi blasfemi perché sono organizzazioni per Dio, prostituzione, proprio come lo era lei. Ed essi in quei gruppi, le persone dicono: ebbene, egli è un metodista e fa questo, egli è pentecostale e fa questo, egli è un presbiteriano e fa questo. Essi fanno tutto quello che c'è nel calendario, lo sapete. E che cos'è? Sono nomi che dovrebbero essere a somiglianza di Cristo ed essere chiamati con il nome cristiano, ma sono nomi blasfemi. Non sono chiese, sono chiamate falsamente chiesa, sono logge. Dunque vedete perché io sono contro l'organizzazione, non contro la gente, il sistema di organizzazione. Vedete? Nomi blasfemi. Osservate, di logge, falsamente chiamate chiese. Chiesa metodista, chiesa battista, chiesa presbiteriana, chiesa pentecostale, chiesa luterana, chiesa fratelli uniti. Non esiste una cosa del genere. Questo non è scritturale. C'è solo una chiesa e non ci si può iscrivere ad essa. Si nasce in essa, si è predestinati a essa. Il corpo mitico di Gesù Cristo, il corpo mistico piuttosto di Gesù Cristo, qui sulla terra, con la parola che viene resa manifesta. Figli e figlie di Dio, essi non appartengono a nessuna di essa. Uscite di mezzo a loro, egli ha detto, sì. Osservate rapidamente ora. Non voglio stancarvi, ma se ora mi date solo alcuni minuti in più, andrò il più veloce possibile, ma voglio che siate sicuri di capirlo, così che non lo mancherete, capite? Ricordate, Madre Roma fu trovata in essa piena di nomi blasfemi, una madre di prostitute. Allora, se esse sono prostitute, che cos'è una prostituta? Che cos'è una meretrice? La stessa cosa di una prostituta è una donna che vive infedele al suo voto di matrimonio. E ogni chiesa che afferma di essere la chiesa di Cristo e nega la parola di Dio è infedele al suo voto di matrimonio. Allora essa commette adulterio, aggiungendo dogma, prostituzione con il mondo e la sua sapienza, invece di accettare Cristo e la potenza della sua risurrezione mediante lo Spirito Santo. Ed essa è la madre di prostitute che hanno fatto la stessa cosa. La pentola non chiama il bollitore oleoso, sapete? Capite? Sei da una parte e mezza dozzina dall'altra. Alcune di queste persone vanno proprio a prendere in giro la cattolica e loro stessi appartengono a una della stessa cosa. Essa era la madre del falso battesimo in acqua. Essa è la madre della falsa evidenza dello Spirito Santo e voi procedete proprio in accordo con essa. Adesso, vediamo. È vero, fratello Branham? State in silenzio proprio un momento.
Sì?
Vedete, essa è la madre di nomi blasfemi, di logge a cui la gente si è iscritta e portano un'infamia, vivono in qualunque modo, indossano pantaloncini, donne con capelli tagliati, truccate, cantano nei cori, fumano sigarette, prendono la comunione, ogni genere di oscenità del mondo, ed è una pietra d'inciampo per il non credente. Lo Spirito Santo non parlò di ciò in Timoteo? Osservate, capite? Essa, Roma, è la madre di ognuna di esse, capite? Voi nella vostra organizzazione avete fatto esattamente come ha fatto lei, iniettare dogmi invece della parola, perché un gruppo di uomini lo ha stabilito insieme, i presbiteri e i vescovi e così via hanno detto che deve essere in questo modo e questo è esattamente cosa ebbe luogo a Roma. E tu prova, mio fratello pastore, ad accettare la piena parola di Dio e guarda dove andrai, proprio fuori dalla porta. Adesso vedremo se Dio ti ha detto di andare o no, tra qualche minuto, capite? Bene. Vedete, essa è la madre di tutte perché fu la prima a togliere gli scritti della scrittura e ad aggiungere dogmi, poiché rifiutò profeti unti quali avevano la vita confermata con la parola. Per la loro intelligenza, l'uomo furbo, gli imperatori romani e così via, che avevano accettato la cristianità ma vogliono accettarla a modo loro. Capite? Proprio così. Essi la vogliono a modo loro. Naaman voleva liberarsi dalla lepra nelle acque del proprio paese. Non gli piacevano le acque torbide del Giordano. Ma semmai voleva liberarsi dalla lepra, doveva camminare laggiù in quel fango, proprio esattamente come gli aveva detto il profeta. Capite? Dio non ha riguardo della persona. Notate, essa fu la prima denominazione. Guardate le sue figlie. Hanno fatto la stessa cosa. Hanno aggiunto credi e dogmi invece della parola. Non ditemelo. Mostratemene una che non sia lontana da essa. Mostratemi un pastore che accetterà la verità, che non vi metteranno alla porta, perciò a meno che non siate così popolari che, sapete, essi devono tenervi per la vostra popolarità o altro. Ciò va bene. Adesso guardate Apocalisse 18, solo per alcuni minuti. Il versetto successivo, il capitolo seguente, dopo che Apocalisse 17 aveva esplorato ed aveva mostrato il mistero di questa signorina Babilonia. Il 17° capitolo di Apocalisse spiega che essa è una chiesa che siede su sette colli, la città del Vaticano che governa tutti i re della terra. Questo è esattamente ciò che è giusto. Eppure i presidenti e così via. Perciò, ma eccola là, che tiene in mano la ricchezza del mondo. Esattamente. Chi può farle guerra? Proprio così. Noi tutti lo sappiamo, ma perché vorreste appartenere a qualcosa che è connesso a essa? Ora, notate, al 18° capitolo, proprio il capitolo seguente, dopo che il suo mistero è stato spiegato, siede nel Tempio di Dio, ora qui il Zella Brightman. Sei qui stasera, Zella? Lei ha portato il giornale cattolico Our Sunday Visitor. Ora è nella stanza là dentro. E il giornale cattolico stava rispondendo a un ministro. Diceva, hai detto, reverendo, che nel numero romano sul Vaticano o sul trono del Papa è scritto Vicarius Filii Dei, che significa nella diocesi cattolica che quello è il numero della bestia dell'Apocalisse? Ebbene, egli disse, certamente lo è. Lo è esattamente, viene calcolato 666. È esattamente così. E la diocesi romana lo ammette che è così. Ma ecco la loro risposta, furba, piena di sapienza, disse, ma sai, il tuo nome in una certa lingua potrebbe significare la stessa cosa. Quest'uomo disse, il mio, quasi la stessa cosa in qualche lingua. Lo disse lettera per lettera, disse, vedi, anch'io sono quasi 666, disse, ce ne sono stati a centinaia. Disse, ogni volta che qualsiasi cosa spunta, qualcuno ha un 666. E disse, reverendo, lo sapevi che in una lingua il tuo nome potrebbe significare anticristo? Disse, perché guardi queste cose? Guardate la sapienza, ma lo Spirito Santo sa di meglio. Osservate, ciò potrebbe essere. Il mio nome potrebbe significare 666, ma io non soddisfo gli altri requisiti. Io non siedo su un colle, io non dico queste cose, non sono un governatore, vedete proprio così. Quella è colei di cui egli sta parlando. Perciò la tua sapienza di questo mondo non arriva a niente, Signore. Proprio così, in presenza dello Spirito Santo, io non ne soddisfo il resto, ma Lui sì. Siede nel Tempio di Dio mostrando se stesso d'essere Dio e siede su sette colli. Io non siedo su sette colli. Se viene calcolato 666, io non ne soddisfo il resto, ma Lui sì. Capite? Ecco fatto, capite? Perciò fidatevi solo dello Spirito Santo. Non preoccupatevi di ciò che direte, perché non siete voi che parlate. È il Padre. Perciò come può la vostra sapienza e la vostra nuova nascita dall'alto essere mai paragonabile con queste cose qui sulla terra, questi potenti maghi in essa? Ebbene, essi conoscono ogni piega e angolo. Come poteva Mosè resistere quando seguì i comandamenti di Dio nel buttare giù il suo bastone ed esso si trasformò in un serpente ed ecco spuntare i maghi e fare la stessa cosa? Ma Mosè rimase fermo, sapendo d'aver seguito la parola di Dio e il suo serpente divorò gli altri, capite? Perciò quando voi avete obbedito e avete... Cosa avrebbe potuto fare lui quando li guidò al paese della promessa e c'era il Mar Rosso a imbottigliarli? Ma il sentiero di Dio vi passò proprio attraverso. Amen! Disse, state fermi e vedrete la gloria di Dio. Quando ciò si trova sul sentiero del dovere, del seguire la parola, state là e guardatela aprirsi. Amen! Io ho 53 anni, lo sto servendo da circa 33 anni, vorrei avere 10 milioni di anni per servirlo, non l'ho mai visto venir meno, finirà quando la sua parola è osservata, proprio così. Adesso guardate, immediatamente dopo il suo peccato i suoi segreti furono scoperti. Abbiamo avuto questo molto tempo fa, lo sappiamo. Ora il capitolo seguente, guardate Apocalisse 18, posso andarci proprio appena un minuto? Potrebbe essere una cosa buona, non ci occorreranno che solo pochi minuti in più e potrebbe essere importante per voi, spero di sì. Dunque, vediamo qui, al 17° capitolo, il 5° versetto. In sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute, dell'abominazione della terra. E osservate, e io vidi quella donna, chiesa, ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù, avendola veduta, mi meravigliai di gran meraviglia. Capite? Vedendola era una così gran bella cosa, ed era la madre di prostitute, religione prostituta, denominazioni, esattamente ciò che fece, capite? Perché essi introdussero dogmi proprio come fece essa. Ora, guardate. Guardate Apocalisse ora, questo è il 17° capitolo, si conclude con il 18° versetto. Ora osservate, dopo queste cose, dopo che il suo mistero fu scoperto, dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva gran podestà. Dunque, qui arriva un altro messaggero che scende. Il capitolo seguente, il suo mistero era scoperto. Dunque, questa è ora la scoperta del suo mistero e il mistero delle sue figlie. Vedete, ora noi comprendiamo esattamente che cosa la rese una prostituta, perché commise adulterio contro la parola di Dio ed ecco cosa la rese un'organizzazione. Essa non poteva rimanere una chiesa biblica e accettare questo. E nemmeno può un'organizzazione che non prende ogni parola di essa, nel modo in cui essa è scritta, essere una chiesa biblica. E non c'è nessuna di loro in quel modo, di cui io ne sappia qualcosa, neanche una. Perciò là, vedete, non appena organizza le cose che fa, sia per la scrittura che per evidenza, essa muore proprio là. Accetta il dogma. Adesso guardate, ecco dunque cosa accadde. In questo 18° capitolo, Dio mandò un angelo potente. Dopo che il mistero fu conosciuto, un angelo potente o un messaggero. Osservate qui, dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo con gran podestà e la terra fu illuminata con la gloria d'esso. Ed egli gridò con voce alta, Babilonia, confusione, la grande sta accadendo ed è divenuta albergo di demoni, prigione d'ogni spirito immondo e prigione d'ogni uccello pulito e immondo e abominevole. E tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira delle sue fornicazioni e il re della terra fornicato con lei e i mercatanti della terra sono arricchiti della dovizia della sua desolazione.
Immediately after her mystery was made known.
Guardate, immediatamente dopo che il suo mistero fu reso noto, chi era? Che cosa era? Chi erano le sue figlie? Il mistero è stato reso noto, poi Dio mandò un angelo, un messaggero per cosa? Chiamare fuori! Uscite! Il messaggio dell'ora! Uscite adesso, o popolo mio, a ciò che non siate partecipi delle sue piaghe. Egli sta per maledirla. Osservate, uscite da essa! Dio mandò molti, un angelo potente, un messaggero, e la sua luce non era in un angolo, essa era diffusa su tutta la terra. Uscite da essa! Cosa? Essa e anche le sue sorelle. Per illuminare la terra e chiamare il suo popolo fuori da essa. Ora, voi sapete che è la verità. Un messaggero fu mandato dal cielo per chiamare il popolo di Dio fuori da Babilonia e la sua luce illuminò la terra, il grande Spirito Santo. Notate, la Bibbia ha detto, essa è una prigione e ha catturato uccelli immondi e abominevoli. Dunque, non aquile, no.
Vultures.
Avvoltoi, uccelli immondi e abominevoli. Ecco cosa ha messo in gabbia attorno a sé. Essa è una prigione piena di loro, un'intera prigione piena. Di cosa? Nomi blasfemi, contrari alla scrittura. Seconda Timoteo 3 ha detto lo Spirito Santo che parla, negli ultimi giorni essi apostateranno dalla fede e daranno ascolto a spiriti seduttori. Ha anche detto, lo Spirito Santo ha detto che negli ultimi giorni sarebbero temerari, orgogliosi, abominevoli. Benedetto è Dio, tu appartieni a noi, o se non hai il tuo nome nel nostro libro tu sei perduto. Abominevoli, immondi! Spero di non offendere, spero di fare del bene. Abominevoli, uccelli immondi, essa li ha imprigionati! Ricordate, Dio è un'aquila, egli ha chiamato se stesso un'aquila, ed egli ha chiamato Giacobbe un'aquila, e noi siamo i suoi aquilotti! Amen! Egli ha chiamato i suoi profeti aquile. E quest'angelo venne giù per smascherare, per chiamare fuori. Come il mio piccolo messaggio sull'aquila desta la sua nidiata. Quel caro aquilotto aveva seguito quella vecchia gallina nel cortile tutto il tempo, chiocciando attorno, ma non poteva mangiare quella roba che essa aveva, cose mondane e donne con facce truccate, capelli tagliati e pantaloncini. Non lo poteva fare, ma esso non conosceva nient'altro che il chiocciare di quella vecchia gallina. Ma un giorno la madre aquila lo trovò. Essa gridò, chiamandolo a gran voce, disse, figlio, tu non sei uno di loro. Vieni fuori da essa! Disse, mamma, cosa posso fare? Disse, batti le ali e parti! Al primo balzo arrivò ad un palo, proprio in mezzo ad un'organizzazione. Disse, figlio, devi venire più in alto di così o non posso afferrarti. Devi alzare i piedi dal terreno. Essa lo porterà in volo. Esso scoprì che poteva volare. Essa venne a chiamarlo fuori, proprio così. Ma questa madre Babilonia aveva attirato a sé un mucchio di galline, pollastrelle, truccate, capelli tagliati, dicono di essere cristiane. Essa ha una gabbia piena di loro. Voi predicatori che state sul pulpito e lasciate che quelle donne la facciano franca, vergogna per accrescere la vostra denominazione. Dio ve ne chiederà conto! Uscite da essa! Le mie pecore ascoltano la mia voce! Una prigione di abominevoli, temerari, orgogliosi, amanti del piacere invece che amanti di Dio. Vogliono essere piuttosto come il mondo che essere come Cristo. Quando vedete una donna con un sacco di trucco addosso, serve a mostrare che lei è vuota dentro, lei è falsa dentro. È esattamente così. Se la donna, ne ho vista una l'altro giorno con capelli verdi, proprio così, con tutta quella cosa verde sugli occhi. Ora, se voi non avete capelli e vorreste portare dei capelli, va bene, ma portatene un tipo che sembri umano. E se non avete unghie e vorreste avere delle unghie, non mettetevi quelle che sembrano gusci di fagioli bianchi. Mettetevi unghie vere. Se non avete nessuna di queste cose, va bene. Se non avete denti, metteteveli. Se ve li fanno, metteteli. Ma non toglietevi i denti dati da Dio solo perché sono un po' storti e sono denti buoni per averne altri. Non tingetevi i capelli o qualcosa di simile e somigliate a qualcosa che è uscito dal fango da qualche parte. Non fatelo. Se siete senza colore e volete farvi apparire come se aveste del colore, va bene, immagino. Ma non rendetevi simili a Isabel, essendo dipinta più o meno come una stalla. E voi, fratelli pentecostali, che lasciate che quelle donne si taglino i capelli quando la Bibbia dice che sono la sua gloria, ed è addirittura inconsueto che lei preghi con i capelli in quel modo. E malgrado tutto, la lasciate salire sul pulpito e predicare l'Evangelo, cantare nel coro, insegnare scuola domenicale. Vergogna! Dovreste vergognarvi! Perché sono contro l'organizzazione? Pensate che io potrei mai venire incontro a qualcosa del genere? Io so il motivo per cui tu lo fai, fratello. Sai che non dovresti, ma se tu insegnassi contrariamente a ciò, sarai denunciato alla sede centrale e ti scomunicheranno. Sia benedetto Dio per il tuo coraggio se lo farai. Proprio così, Dio ti onorerà. Cosa ha detto quest'angelo? Uscite da essa! Il Signore, quest'angelo è venuto sulla terra ed è venuto a portare la luce e ha fatto luce in tutto il mondo. Egli era un angelo potente ed è venuto a proclamare il messaggio di uscite da Babilonia, non toccate le sue cose immonde. Ha una gabbia intera piena di esse. Disse, essa è la gabbia di ogni uccello abominevole. Sì, ha una gabbia piena di esse ora, il concilio mondiale delle chiese, o logge. Essa ha l'intero gruppo ingabbiato ora, si stanno tutte riconciliando. Essa effettivamente è diventata una gabbia piena di uccelli abominevoli, proprio così. Provate a parlare con uno di loro una volta. Solo provateci, ragazzi, furbi nella sapienza del mondo, ma sanno di Dio non più di quanto un coniglio sappia di racchette da neve. Proprio così. Proprio e proprio così. Vedete, tutto quel che sanno è solo una certa sapienza, che possono mettere questo e là a fare quello, ma quando si tratta di conoscere Lui, sì. È stata catturata nella sua gabbia con i suoi dogmi. Le chiese protestanti hanno cominciato lo stesso. Sono diventate sue figlie. Hanno causato questo col rinnegare la parola di Dio. Essa fa questo, rinnega la parola. E quando voi accettate qualcos'altro anziché la parola, la rinnegate voi stessi. E quando vi unite a una di esse, avete anche rinnegato la parola. Dio non vi vuole in quel modo, nessun posto d'essa per la Scrittura. Notate, questo è l'angelo di luce. Ricordate, l'ultimo angelo è l'angelo nell'epoca della Chiesa per la Laodicea. È il messaggero di Laodicea che è l'ultimo, poiché proprio il capitolo seguente è il 19° capitolo, che è la sposa in arrivo. E questo è, nella Scrittura, l'ultimo angelo che è venuto a portare luce prima dell'arrivo della sposa per andare a incontrare Cristo. Era dunque l'epoca della Chiesa di Laodicea. Cos'era il messaggero dell'epoca della Chiesa di Laodicea? Li sta chiamando fuori da Babilonia! Guardate, chiese catturate nella sua gabbia con essa, con i suoi dogmi, rinnegando la parola e accettando dogmi. Questo è l'angelo di luce per la Chiesa di Laodicea che aveva rifiutato Cristo e la sua parola per dogma e lo aveva messo fuori. Ed egli stava alla porta, bussando, cercando di entrare. Capite? L'epoca della Chiesa aveva rifiutato il Cristo, e Cristo è la parola, e l'aveva rifiutata ed egli era fuori. L'unica epoca della Chiesa che abbiamo con Cristo, che è al di fuori, che bussa cercando di entrare. E questo messaggio dell'angelo, messaggero venuto da Dio, stava echeggiando il suo messaggio sulla terra di uscite da Babilonia, uscite dalle organizzazioni. Lo Spirito Santo oggi, la manifestazione dello Spirito Santo è quell'angelo che cerca di riportare la gente alla parola, poiché lo Spirito Santo confermerà soltanto la parola, non può confermare dogmi, in essi non c'è vita, egli è vita. Notate, l'epoca della Chiesa di Laodicea lo aveva rinnegato, lo aveva rifiutato e lo ha messo fuori. Notate, quest'angelo è l'ultimo messaggero prima della venuta di Cristo nel 19° capitolo di Apocalisse. La voce del messaggero, se notiamo quando egli espresse la sua voce sulla terra, ci fu una voce che echeggiò di nuovo in cielo. Quarto versetto, se volete leggerlo. Bene, quarto versetto, il 19° capitolo. Questo messaggero sulla terra era così incline a Dio che quando lo disse sulla terra, Dio echeggiò la stessa cosa dal cielo. Qual è la traduzione di quel quarto versetto? Cosa significa? La voce di Dio che parla al suo popolo predestinato dicendo: uscite da essa, proprio esattamente ciò che era la voce.
Egli ha persone ovunque là dentro, da una parte all'altra di Babilonia.
Uscite da essa, affinché non siate partecipi dei suoi peccati. Sì, Signore, fuori da quel dogma e credi alla parola fatta spirito e vita. Amen.
Notate, il 19° capitolo è il seguente. Dopo queste cose, avete notato qui al 19° capitolo? Dopo queste cose, osservate che cosa? Dopo che cosa? Dopo il messaggio di uscite da essa.
Dopo queste cose, osservate, è il grido dei santi della sposa con lo sposo che vanno alle nozze dell'agnello.
Quanto siamo vicini allora, fratello? Qual è l'ultima chiamata?
Uscite da Babilonia!
Dunque, fratelli miei, questo è il motivo per cui io sono contro di essa. Non è scritturale, non è ortodossa, è stato dimostrato che è falsa. Dio non è in essa, non lo è mai stato, egli non lo sarà mai. Ora non sto dicendo che non ci sono persone in queste organizzazioni, cioè da dove la Chiesa è stata costituita, ma finché state in quel sistema, voi ne siete parte. Se io abito negli Stati Uniti, sono un americano. Fino a quando io sono un cittadino o un membro di questi Stati Uniti, io ne faccio parte. Se vado in Germania e rinnego la mia funzione di membro qui, ho la mia cittadinanza, ottengo la cittadinanza in Germania, io non sono più americano, sono tedesco. E se vado in Giappone o dovunque, Russia, là divento un cittadino. E quando ti unisci a un cittadino, un sistema, e diventi un cittadino di quel sistema, tu stai dimostrando che cosa sei. E in questi ultimi giorni, Dio sta chiamando le persone fuori da essa. La Bibbia ha detto così. Uscite da essa affinché non siate partecipi con essa. E io vi riceverò. Non toccate le sue cose immonde, vedete? E io vi riceverò. E voi sarete figli e figlie per me. E io sarò Dio per voi, capite? Ecco perché ho parlato contro la Chiesa, la loggia. Non posso chiamarla una Chiesa. C'è solo una Chiesa, cioè la Chiesa del Corpo di Cristo. Ma queste logge che sono chiamate Chiesa, la mia Bibbia mi dice che esse sono nomi blasfemi. Tutte le organizzazioni. Che cosa stanno bestemmiando? Bestemmia è essere contrari a o parlare contro. Quando Dio dice venite a nascere ed essi dicono venite a iscrivervi, capite? Quando il battesimo dello Spirito è falsamente sostituito da un'ostia nella Chiesa cattolica, una stretta di mano nella Chiesa protestante e un'emozione nella Chiesa pentecostale invece della persona di Cristo che entra con tutta quella costruzione a piramide che abbiamo avuto l'altro giorno. Aggiungete alla vostra fede virtù e così via. Tutto questo in Prima Pietro, il primo, Seconda Pietro, credo, il primo capitolo, dove è tutto aggiunto alla vostra fede. Tutte queste cose, pietà e purezza e santità e tutto, e poi voi siete suggellati con lo Spirito Santo. Ma è proprio come qualcuno che essi, le persone, affermano di avere questo quando non ce l'hanno, perché è stato insegnato loro falsamente. I metodisti erano abituati ad avere una sensazione strana, e a tremare un pochino o a danzare nello spirito. I pentecostali parlano in lingue o fanno qualcosa di emozionante. Io credo a quelle cose, certamente, ma quelle cose senza queste altre non servono. Come ho detto l'altro giorno, è come un pavone o un merlo che cerca di mettersi piume di pavone o una poiana che cerca di usare piume di colomba. Esse non sono cresciute là. Se le è premute addosso, sono piantate, sono denominazione. Ma quando Dio mette là qualsiasi cosa, è naturale. Voi stessi vi obbligate a dire, ieri sera mi sono iscritto alla chiesa, non posso andare più, non posso bere più, non posso fare questo, mi sono iscritto alla chiesa. Capite? State cercando di mettere piume di pavone nella vostra carcassa di poiana. Proprio così, capite? Capite?
dovete nascere di nuovo, dovete ricevere Cristo. E quando ricevete Cristo, non potete ricevere Cristo senza ricevere la sua parola, perché Egli è la parola. E quando avete l'apparenza della pietà e rinnegate ciò, allora mi chiedo, capite? E voi potete ancora appartenere a tutta l'organizzazione che volete e avere l'apparenza della pietà eppure non averlo. Dunque, ecco amici, ecco il tutto. Dio vi benedica, Dio vi aiuti. Non dico questo per essere diverso, mi sto spiegando. Essendo questi i giorni di armistizio, io non sto firmando un trattato di pace con voi ministri, niente affatto. Penso che voi dovreste venire a firmare con me, non con me, ma con Dio, la parola, proprio così, proprio così. Dite ciò che la Bibbia dice, ditelo nel modo in cui essa lo dice, poiché la Bibbia ha detto chi toglierà o aggiungerà allo stesso. E vedete, l'organizzazione non è scritturale, e quando voi ricevete il primo dogma, tanto vale che andiate completamente indietro, perché così oltrepassate i limiti proprio là. Quando ritornate alla nuova nascita, allora entrerete nella scrittura. Se voi andate in una denominazione, loro dicono, lo so, noi non crediamo in questo, i nostri vescovi nella nostra chiesa insegnano che siamo una delle chiese più antiche, noi non insegniamo, non mi interessa che cosa non insegnano, se la Bibbia lo insegna, lo Spirito Santo in voi si nutrirà della parola. Non importa quanto intelligente sia un uomo e come egli possa cercare di giustificarla, essi sono abili a giustificare. Un infedele può prendere la Bibbia e far svanire con spiegazioni Dio da te. Perciò nessun uomo ha alcun diritto di predicare l'Evangelo, a meno che non sia stato, come Mosè, su quelle sabbie sacre dove lui e Dio stettero tanto tempo fa, fino a quando un uomo non è nato di nuovo e non sta lì faccia a faccia con Dio e sa. Non c'è infedele, non c'è psicologia, non c'è spiegazione, non c'è studioso al mondo che può portarlo via da te. Tu eri là quando è successo. Sì, Signore, tu sai che cosa ha avuto luogo. Poi voi dite, io ho avuto quel genere di esperienza e ho uno spirito su di me. E se rinnega la parola in alcun modo, voi avete lo spirito sbagliato. Dite, io non posso approvare questa roba, così, lo so, ma la nostra chiesa... C'è uno spirito sbagliato. Ecco il vostro marchio di identificazione. Caino, tu sei marchiato, sì, Signore. Eva dubitò solo una piccola parola, non tutto ciò che Dio disse, appena una piccola parola, e questo causò ogni pena e dolore e morte, peccato e battaglie e tutto il resto, ogni tomba, ogni ambulanza che abbia mai suonato, ogni ospedale che fu costruito per i malati. Un suo piccolo dubbio di una piccola parola di Dio causò tutto questo. E lei fu espulsa quando questo non sarebbe mai dovuto accadere. Come potete entrare dubitando una parola di essa? Dite, io so che essa dice così, ma essa significa proprio così. Adesso guardate, Dio deve giudicare il mondo tramite qualcosa. Non si può avere giudizio a meno che prima non si abbia una legge. Ci deve essere qualcosa, si deve violare qualcosa per dover essere giudicati, capite? E poi non può esserci giudizio correttamente senza punizione. Dunque, vedete, non si può avere una legge in città che dice $5 di multa per passare col semaforo rosso e la legge seguente dice no, lui è esente dalla multa. Vedete, non si può fare così. Perciò non possono esserci due leggi in esistenza allo stesso tempo. E c'è una legge, un Dio, un libro, un Cristo. Ecco tutto. Una fede, una speranza. Ecco tutto. È la Bibbia. Cristo. Notate ora in questo, se c'è qualcosa che viene aggiunto a questo, deve essere aggiunto dall'uomo. Non può essere non più che... E se Dio giudicherà il mondo tramite una chiesa, come dice la cattolica, allora tramite quale chiesa cattolica egli lo giudicherà? Ce ne sono parecchie. Ce n'è una romana, una greca e oh, ce ne sono di tutti i tipi. Tramite quale chiesa cattolica egli lo giudicherà? O forse egli lo giudicherà tramite la luterana? Allora, e forse egli lo giudicherà tramite la presbiteriana? Capite? Che cosa farà? Egli non lo giudicherà tramite una chiesa, lo giudicherà tramite la sua parola. Beh, allora egli mai... Vedete, egli non può tenere un gruppo di persone. Come la visione della sorella l'altra sera, lo Spirito Santo si riversò, esso andò proprio attraverso quella scatola. Certamente, niente lo tiene. È un individuo. Esso è dato per purificare la Chiesa, ma essa non lo può tenere. Nessuna organizzazione lo può tenere. Ecco tutto. Non può proprio farlo. Voi là avete tutto e non potete farlo. L'organizzazione non può farlo. Ma è il singolo che ha lo Spirito Santo. Ora notate, allora se Dio giudicherà il mondo tramite la sua parola, allora egli l'ha certamente sorvegliata e l'ha tenuta in buono stato. Oh, se essa è tutta un'incertezza, in che modo lui porterà il giudizio? Capite? Deve essere qualcosa. Ed egli non ha mai detto chiunque tramite la Chiesa, ha detto chiunque toglierà via una parola da questa o vi aggiungerà una parola, lo stesso avrà tolto la sua parte dal libro della vita. Perciò per me è Dio, la sua parola e il giudizio. Dunque, se io giudico e accetto la parola e capisco che Cristo morì per me, allora chiederò che la sua vita entri e mi guidi. E se la sua vita è la parola ed egli ha scritto la parola, come può essere la sua vita in me e io sostenere di avere lo Spirito Santo e aggiungere un dogma invece della parola? Proprio non funzionerebbe. Come posso aggiungere una denominazione quando egli è contro di essa ed è provato ed è dimostrato attraverso la storia che ogni volta che si denominano, essi muoiono spiritualmente. Oh, essi moltiplicano i membri, certo, proprio così, moltiplicano i membri, ma spiritualmente non vanno da nessuna parte. Mostratemi, ditemi nella storia dove mai una chiesa che, dopo che si è organizzata, proprio lì è morta, lo Spirito Santo l'ha lasciata, non ci sono più miracoli e segni, ed essa è andata avanti proprio nel caos. Ecco esattamente cosa è successo alle nostre chiese pentecostali. Hanno fatto esattamente cosa fece la loro madre. All'inizio vennero fuori persone che rifiutarono le denominazioni. Ora, alcuni di voi fratelli che state ascoltando questo nastro. Alcuni di voi uomini anziani, sapete che anni fa, 40, 50 anni fa, se vi avessero parlato di un'organizzazione avreste detto che era bestemmia. Ma oggi appartenete alla stessa cosa che consideravate bestemmia. Voi donne che vi tagliate i capelli e vi truccate la faccia, vostra madre era contro ciò, quella buona vecchia santa pentecostale. Che cosa vi è successo? Paolo disse, voi correvate bene. Che cosa vi ha ostacolato? Capite? A quel tempo eravate liberi da queste cose, ma avete voluto essere come tutti gli altri. Esattamente ciò che disse Samuele. Israele aveva un re e quello era Dio. Ed essi dissero, Samuele, tu stai diventando vecchio, facci un re, vogliamo essere come il resto del mondo, noi vogliamo essere come le altre nazioni, vogliamo un re che ci conduca in guerra, vogliamo un re che possa combattere le nostre battaglie. E ciò dispiacque a Samuele. Egli disse, vi ho io mai preso niente? Ho mai preso il vostro denaro? Vi ho mai chiesto un bue o qualsiasi cosa? Vi ho mai chiesto niente? Essi dissero, no, tu non ci hai mai chiesto niente. O dice, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non si sia avverato? Non è così? Egli disse, allora non ricevete quel re, poiché significherà caos per voi. Ora vi voglio domandare una cosa, il tabernacolo Branham. Avete ora intenzione di diventare un grande tabernacolo? Potrei essere lontano per un po' di tempo. Potrei andare da qualche parte. Difficile sapere dove il Signore mi chiamerà. Forse fuori scena. Forse di nuovo in campo. Forse potrebbe chiamarmi nel deserto. Non so dove Egli mi chiamerà fino a quando viene Gesù. Vi voglio domandare una cosa. Vi ho mai chiesto niente? Vi ho mai supplicato per soldi? Vi ho mai detto qualcosa delle migliaia di cose che vi ho detto nel nome del Signore che non si sia avverata? Allora non unitevi mai a un'organizzazione. Essa è contro la parola di Dio. Uscitene se vi siete dentro.
e siate separati e ricevete la parola del Signore. Chiniamo i capi. Grande Dio dei profeti, il Dio di Abramo, Isacco ed Israele, aggiungi virtù, Signore, a questo piccolo messaggio spezzettato che è stato nel mio cuore per lungo tempo, perché vada ai miei fratelli. Molti di loro là fuori, Signore, hanno un'impressione sbagliata di me. Pensano che io voglia essere diverso. Pensano che io stia cercando di essere un sapientone. Hanno detto alla gente che inganno le persone, specialmente su certi argomenti, come il battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù e sulla progenie del serpente, la grande prostituta e molti di quei nastri che sono usciti con nient'altro che verità non adulterata. E ho chiesto loro che alcuni di voi vengano a mostrarmi dove io pecco, o non sto credendo, o sto interpretando male la parola, e nessuno si è presentato. Io ti prego, Padre, fa che questi uomini sappiano che stanno mancando l'ora, attenderanno troppo a lungo se non stanno attenti. Possano essi, ognuno, Signore, sono sicuro di questo, mi si spezzerebbe il cuore se questa scrittura non fosse reale per me quando tu dicesti tutto quello che il Padre mi ha dato verrà, le mie pecore ascoltano la mia voce. Allora, Signore, suppongo che il regno sia veramente come hai detto tu. So che è così, è simile a un uomo che prese una rete e andò al lago, gettò la rete e tirò ogni sorta di cose. C'era senza dubbio il pesce spazzino, c'erano tartarughe, ragni d'acqua, serpenti, tutto ciò che la rete dell'Evangelo catturò. Ma infine, dopo poco, l'aragosta tornò di nuovo in acqua, la tartaruga si allontanò, il serpente sibilò e ritornò nel buco fangoso come un cane al suo vomito o un maiale al suo fango. Ma là c'erano pesci veri, Signore, e ho questa consolazione di sapere che ancora prima che la rete andasse su di loro, essi erano già pesci, erano nati pesci predestinati. E così è la rete dell'Evangelo che pesca nei risvegli. Tu conosci i tuoi. L'unica cosa di cui sono responsabile, Padre, per quanto io sappia, è di stare fedele a questa parola. Tu sei colui che decide qual è l'uno e qual è l'altro. E io so che così come una tartaruga non potrebbe diventare una trota, così un uomo o una persona che ha orecchie sorde all'Evangelo non potrebbe mai capire la verità, poiché il Padre ha previsto questo e tu hai promesso che tutti quelli che Egli ti ha dato verranno. Padre Celeste, ti prego che ogni persona che ascolta questo piccolo messaggio, che la luce in cui questo è stato predicato e l'intento che ho in cuore verso i miei simili, persone per le quali tu sei morto, e uomini, alcuni di loro là fuori, Signore, come nel gruppo di Core, uomini sinceri, guidati falsamente con il turibolo sacro nelle mani, ma perirono. Ebbene, non vollero nemmeno lasciare entrare il turibolo di fuoco con loro. Il figlio di Aronne, Eleazar, dovette raccoglierlo. E fecero un vessillo per l'altare con quei paioli, uno scudo, per mostrare e per essere un ricordo di quella cosa terribile che Core cercò di formare un gruppo organizzato contro il messaggero di Dio. Lungi da noi, Signore! Possa lo Spirito Santo proteggerci sempre. Ti ringraziamo, Signore, che la nostra piccola chiesa, questo santuario sacro, molti anni fa, 30 e più anni, mi inginocchiai qui nello stagno pieno di erbacce e umidità e dedicammo questo terreno a te, questo piccolo edificio. E laggiù in quell'angolo del tabernacolo si trova quella visione che si è avverata esattamente. Ancora lì.
Non hanno intenzione di buttarlo giù, Signore. Hanno solo intenzione di... Sta diventando vecchio. E hanno intenzione di preservarlo mettendocene uno sopra. Dio, concedi che questo prezioso Evangelo, che è registrato nelle pagine qui, possa esso non lasciare mai questa piccola chiesa fino a quando viene Cristo. Possa ogni membro del corpo di Cristo, vengono qui da un capo all'altro della nazione e da tutte le parti del mondo, possa ciascuno di loro ricevere la luce, l'Evangelo, e poi camminare in esso e ricevere Cristo. E possa essere così reale che le sue parole si avverino. Le opere che faccio io le faranno anche loro. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E quando la vita eterna arriva, essi sono nati dall'alto e le opere da Dio manifestano se stesse, poiché è la stessa vita che era in Lui, non può fare nient'altro. Perciò, Padre, fa che questa Chiesa non basi mai la loro destinazione eterna su una sensazione, su un'organizzazione, su niente di meno che Cristo stesso vivente in loro, confermando la sua parola attraverso di loro e la sua promessa. Dal più piccolo bambino qui stasera, fino alla persona più anziana, possano ricevere questa esperienza. E possa ogni uomo o donna, ragazzo o ragazza che ascolta questo nastro, possa essere così per loro, Signore, e dai loro la comprensione che sto solo cercando di avvertire e chiamare fuori, poiché quest'ora è più tarda di quanto pensiamo. E vediamo Babilonia, la madre meretrice, e tutte le sue figlie prostitute riunirsi insieme. Dio, ci rendiamo conto che la Scrittura dice che dal campo di grano le zizzanie prima saranno legate in fasci, ed esse sono legate in fasci, chiamando se stesse nomi blasfemi che in realtà non riguarda loro, non riguarda neanche la Chiesa, sono logge, non chiese. Ce n'è solo una di esse, Padre, ed è quella per cui Tu sei morto. E prego, Padre, mentre le vediamo tutte ora legarsi per un fuoco atomico tra non molto, prego, Signore, che Tu lasci che il grano sia pieno e pesante. Concedilo, Signore. Possiamo noi crescere ed emettere luce ed essere come Gesù. Se io non faccio le cose che Dio mi ha richiesto di fare, allora io non ho vita in me. Ma se Dio parla e mostra la sua vita, allora ciò parla da sé. Concedilo, Signore, io affido questo messaggio a Te e che Tu lo sorvegli e porti all'Evangelo decine di migliaia, Signore, o tutti i Tuoi figli predestinati in Gesù Cristo, il quale è la parola, nel Suo nome, io prego. Amen. Io l'amo. Amo perché prima mi amo alla croce del Calvario, la salvezza è mia. Sto per fare la domanda. Quanti stasera in quest'uditorio qui visibile, di questa bella grande chiesa di persone, o casa di persone, piuttosto in questo luogo di adorazione, che credono con tutto il cuore, la vostra vita è all'altezza del requisito, voi di Dio e la Bibbia, e voi credete che, guardando la vostra propria vita e vedendo il modo in cui lo Spirito si sta muovendo in voi, che credono ogni parola nel modo in cui essa è scritta e la osservano? Lo credete? Dio vi benedica. Possa Egli sempre tenere il Suo Spirito su di voi. E ai miei amici sul nastro, vorrei che aveste potuto guardare qui in quest'uditorio stasera. Suppongo che almeno il 90% delle persone abbia alzato le mani, che essi abbiano creduto e osservato la Bibbia. Non quello che dice la Chiesa, quello che dice la Bibbia, non quello che dice la loggia, quello che dice la Bibbia. E vedono la luce di Cristo che si riflette in essa. Sapete, in tempi antichi, prima che ci fossero le fonderie, l'orafo soleva battere l'oro con un martello. Suppongo ne abbiate sentito parlare. Prima che andassi alla fonderia, lo battevano. E l'oro è il materiale più pesante, è più pesante del piombo. E così ho fatto un po' il cercatore d'oro, e si può prendere la sabbia nel letto asciutto dei corsi d'acqua, nei deserti, e strofinare la mano sulla sabbia e poi soffiare così, e la polvere e tutto volerà via, le rocce, ma l'oro è così pesante che resta là. E poi quando si raccoglie quell'oro, esso è arrotolato attraverso tanta terra fino a che se ne è accumulata tanta. E durante le epoche vulcaniche, mentre si accumulava, ha preso fanghiglia e tutto, pirite e altri materiali mescolati con esso. Il battitore soleva prendere questo ammasso d'oro e batterlo e girarlo, e batterlo e girarlo, fino a batterne via tutte le scorie. E sapete come lui sapeva di aver tolto tutte le scorie? Poteva vederci dentro la sua propria immagine riflessa. Ed ecco come Dio fa la Chiesa. Egli batte ogni credo, ogni denominazione, ogni dogma fatto dall'uomo, fino a che vede la sua vita riflettersi in te. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Capite? Se ciò che è pertinente alla Chiesa, la vita che era in Cristo, non riflette in te, non stare immobile. Se non hai pazienza, virtù, tutte queste cose, e temperanza, e cose, e pietà, e amor fraterno, e tutte queste cose che ti sono richieste, non importa cosa hai fatto, non importa quanto hai gridato, a quante chiese ti sei iscritto, quante piume ti sei appuntato, non farlo. Aspetta fino a che, sinceramente, dal tuo cuore, tu puoi perdonare, fino a che nel tuo cuore hai amor fraterno. Non importa se ti tirano una manciata di barba da un lato, tu puoi porgere l'altra guancia con dolcezza, capisci? Fino a quelle virtù non importa cosa ti dicono. Quando misero uno straccio attorno alla sua faccia e lo colpirono alla testa, dissero, «Dunque, mi dicono che tu sei un profeta». Allora gli tirarono via lo straccio, e uno di loro che teneva il bastone disse, «Chi di noi ti ha colpito?» In altre parole, profetizza e dicelo, allora crederemo che sei un profeta. Egli non aprì bocca. Quando sentite sorgere un profeta, che ha tutte le risposte a ogni trucco che potete presentare, ricordate, egli non è un profeta. Oggi devono sapere tutto, quando stai per avere mal di denti e quando stai per avere mal di pancia e tutto il resto, e dirti tutto al riguardo. Questa non è la natura del nostro Dio. Osservate i profeti, osservate Gesù. Guardate Paolo quando poteva colpire un uomo di cecità e lasciare che il ramaio lo cacciasse fuori dal paese. Suppongo che abbia perduto il potere per colpire di cecità. Gesù, il quale poteva risuscitare morti, eppure è detto che un soldato ubriaco gli sputò in faccia e si raschiò la gola e gli sputò e gli strappò la barba dalla faccia e lo colpì in testa con intorno a sé uno straccio, diceva, profetizza e dici chi ti ha colpito. E non aprì bocca. Non guardate tutti questi operatori di trucchi, ma ricordate, essi stanno solo parlando. Un dollaro falso indica soltanto che da qualche parte ce n'è uno vero. Quando vedete queste cose di organizzazione che crescono e prosperano, come detto il mestiere prospererebbe in mano sua, solo ricordate, c'è una piccola chiesa di Dio da qualche parte, è veramente riempita di Spirito Santo, genuina, che si sta facendo avanti. Non guardate la grande organizzazione. Di quale chiesa più grande che dell'epoca della chiesa di Efeso si parla nella Bibbia? E quando Paolo passò attraverso le regioni più alte di Efeso e arriva in questa chiesa, vi erano 12 uomini, proprio così. Ed erano tutte brave persone, gridavano e passavano momenti meravigliosi, ma non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. Paolo disse, non avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero, ebbene, non sapevamo che ci fosse uno Spirito Santo. Egli disse, allora come siete stati battezzati? se non avesse fatto alcuna differenza, che cosa disse là quella chiesa? Essi dissero, noi siamo già stati battezzati da uno dei più grandi uomini che sia mai stato sulla terra, Giovanni Battista, il quale ha battezzato il nostro Signore. Non è sufficiente quel battesimo? Egli disse, no, Signore, voi dovete essere battezzati di nuovo poiché il regno è suggellato a tutto il resto. E quando essi udirono questo, disse, Giovanni battezzò solo per il ravvedimento, non per il perdono dei peccati, dicendo che dovete credere in colui che viene, cioè in Gesù. E quando udirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Proprio così, esattamente, essi seguirono la scrittura. Sapete, stamattina durante la consacrazione, Mosè seguì il modello che vide in cielo e rizzò una tenda per rappresentarlo. Quando Salomone costruì il Tempio, egli che cosa fece? Seguì il modello che Mosè, secondo il modello della tenda, mantenendo la scrittura in ordine. E quando Dio viene al suo Tempio per gli ultimi giorni, questo Tempio, lo Spirito Santo, un corpo tu mi hai preparato, lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste. Il messaggio era, ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Se volete chiamare dottore il vostro ministro, il dottor Simon Pietro ha scritto una ricetta. Una ricetta eterna, ecco ciò che cura i malati. Lasciate che alcuni di questi farmacisti ciarlatani cerchino, tramite la denominazione, di compilarla in qualche altro modo. Ecco il motivo che essi hanno. Sapete, se aggiungete troppo alla ricetta, voi potreste, troppo veleno, potreste uccidere il vostro paziente. Se non emettete abbastanza, voi, non per l'antidoto, se non lo fate, non farà alcun bene al vostro paziente. Il vostro medico sa proprio come scrivere la ricetta. E Cristo, lo Spirito Santo, è l'autore della ricetta ed egli l'ha scritta. Non aggiungete a essa né toglietene da essa, solo prendete la medicina così com'è. Essa è la cura per tutti i malanni. Dio vi benedica. Lo amate? Amen. Io l'amo. Amo alla croce del Calvario, la salvezza è mia, Cristo. Adesso mentre lo canticchiamo a bocca chiusa, ora voltatevi e stringete la mano al vostro vicino là. Oh, pure lui è un pellegrino di passaggio. Io l'amo. Io l'amo. Prima mi amo. Alla croce. Grazie, fratello. Io l'amo. Io l'amo. Perché prima mi amo alla croce del Calvario, la salvezza è mia, Cristo. Cantiamolo adesso. Io l'amo perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Adesso chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi, alziamo le mani e le nostre voci a Dio ora, mentre vi affido al pastore. Noi siamo felici di avervi qui. Noi non siamo una denominazione, non abbiamo alcuna legge eccetto l'amore, nessun credo eccetto Cristo, nessun libro eccetto la Bibbia, nessuna appartenenza, solo associazione attraverso il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da tutta l'incredulità. Bene, tutti insieme ora. Io. Dio vi benedica, tornate a visitarci ancora. Perché prima mi amo. Bene, pastore, fratello, il Signore sia, Dio vi benedica.